Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri comunali, al pubblico presente in sala, a coloro che ci ascoltano o ci ascolteranno. Iniziamo come sempre con l'appello. Prego, dottoressa Teresa La Scala, per l'appello.
Modica Matteo.
Presente.
Spirito Davide.
Presente.
Lurago Sara.
Sì, è impegnata in una riunione, c'è comunque,
Sì, sta
arrivano.
arrivando anche lei.
Zambone Edoardo.
Presente.
Garignani Anna.
Arriverà leggermente in ritardo.
Sormani Ilaria.
Idem.
Panzardi Tommaso. Pratto Marco. Buratti Stefano. Meraviglia Franca. Ventura Isotta.
Anche lei di là in riunione arriva.
Sapone Stefano. Matteucci Matteo. Buttiglieri Mariangela. Capriglione Francesco. Fornara Cristian.
Sì, ha fatto
Ingrassia
partire.
Giovanni. L'assessore esterno Tomio Maurizio.
Bene, allora non è pervenuto nessun question time, per cui possiamo passare alla fase delle comunicazioni, se ve ne sono da parte di assessori e consiglieri. Non vedo, salvo errori, i microfoni accesi, quindi posso dire qualcosa io stranamente questa sera. Solitamente non è. Do notizia al Consiglio Comunale di tre elementi, alcuni dei quali sicuramente sono già noti. Il primo riguarda la lettera che ho trasmesso agli assessori e ai consiglieri comunali, tutti relativamente al progetto del terzo quarto binario, che è stata promossa dal sindaco di Vanzago e è stata sottoscritta dai sindaci dei comuni interessati. Sapete che la progettazione ormai sta entrando, diciamo, nel vivo, entro settembre sarà pronta quella esecutiva e poi partiranno i lavori, anche perché, insomma, i tempi stringono. Rendo noto il fatto che abbiamo richiesto come sindaci un incontro, un'organizzazione di un incontro, anche la presenza del commissario straordinario di RFI per agevolare i lavori dell'osservatorio costituito presso la prefettura e interloquire sulle eventuali criticità che dovessero evidenziarsi. Tra l'altro, domani è in programma un sopralluogo a cui è stato invitato il nostro ufficio tecnico, che avrà per oggetto anche delle opere che potrebbero che interesseranno il territorio di Canegrate. In particolar modo mi riferisco al possibile sottopasso tra la via Resegone, Parabiago, la via Brescia, Canegrate e la connessione con la viabilità esistente, in particolar modo l'oratorio che riguarderà in particolar modo via Resegone. Quindi domani anche il nostro ufficio tecnico parteciperà a questo sopralluogo. Questo ha, diciamo, ulteriore testimonianza del fatto che comunque la questione si muove, e d'altronde parliamo del terzo quarto binario. Altro elemento che volevo evidenziare è l'incontro, di cui sicuramente avrete avuto notizia tramite la stampa, che abbiamo avuto come sindaci dell'Alto Milanese venerdì scorso presso il comune di Legnano con il prefetto. È stato un incontro decisamente proficuo e interessante, che ha avuto per oggetto alcuni temi particolari, ovviamente la questione, diciamo, della sicurezza, della microcriminalità e il ruolo delle forze dell'ordine. L'attenzione della prefettura sul nostro territorio è ovviamente molto alta e anche vi è stata la massima disponibilità e apertura da parte del prefetto anche a incontri con i singoli sindaci, qualora vi fossero delle problematiche particolari da evidenziare. Mi ha fatto piacere che la prefettura abbia ricordato anche i protocolli per quanto riguarda il controllo del vicinato, che è uno strumento sul quale a Canegrate stiamo lavorando, abbiamo lavorato molto in questi mesi, in questi anni. E poi hanno riguardato tematiche del PNRR, le possibili infiltrazioni mafiose, che è un altro tema, diciamo così, sul quale stiamo lavorando come Commissione Antimafia e Legalità in particolare. E in generale è stato un incontro davvero ricco di informazioni utili per tutto il territorio. Quindi abbiamo aperto un canale di comunicazione con il prefetto, che personalmente ringrazio perché ha deciso lui di organizzare questo appuntamento coinvolgendo i comuni del nostro territorio. E da ultimo, un'informazione invece, diciamo, di più stretta attualità è quella per cui abbiamo deciso di partecipare come Comune di Canegrate all'avviso per la realizzazione di un tempio crematorio presso il nostro comune, avendo il nostro cimitero tutti i requisiti tecnici previsti dalla manifestazione, l'avviso di Regione Lombardia. Abbiamo presentato domanda avvalendoci della consulenza e dell'aiuto di Europia, che è la nostra società pubblica che, insomma, si occupa di diversi temi sul territorio di Canegrate, attraverso passaggi che sono stati condivisi anche nel coordinamento dei soci preventivi, e quindi abbiamo presentato la domanda. In questa fase non è necessario andare a sviluppare progetti tecnici particolari perché è semplicemente una manifestazione di interesse. Sapete che la competenza in materia per la realizzazione di tempi crematori spetta alla Regione Lombardia, la quale individua i luoghi sul territorio di regione per i quali può essere opportuna la realizzazione o il potenziamento di impianti già esistenti, che è la finalità principale del bando. Il nostro territorio ne è sprovvisto, parlo di territorio dell'Alto Milanese ovviamente, non tanto necessariamente o solo di Canegrate. E quindi abbiamo ritenuto utile cogliere questa opportunità. Entro metà luglio avremo le risposte regionali in materia. Mi sembrava giusto, considerato l'importanza del tema, darne comunicazione al Consiglio. Non sono previsti in questa fase delibere di Consiglio particolari. È il sindaco del comune che ospita l'impianto a presentare la domanda. Ovviamente abbiamo fatto una delibera di giunta in materia, avvalendoci della consulenza e della collaborazione con Europea. Se non vi sono altri interventi, non ne ho visti in precedenza. Ah, prego, assessore Zambon, buonasera.
Buonasera a tutti, ai cittadini presenti e anche a quelli che ci ascoltano da casa. Ho da dare due comunicazioni. Una riguarda un servizio ormai tradizionale per i nostri ragazzi, un centro estivo, ovvero il San Joe City Camp. Ringrazio il sindaco di San Giorgio Ruggeri, l'assessore Cecchin, il capo area di educativi, la dottoressa Cozzi, naturalmente i nostri uffici. Abbiamo confermato l'accordo con il Comune di San Giorgio per la partecipazione dei nostri ragazzi alle attività estive. Non dimentichiamoci che in media circa 90 ragazzi di Canegrate vi partecipano. Quest'anno si svolgeranno dal 10 giugno al 2 agosto e su richiesta vi potrà poi essere una coda dal 26 agosto al 6 settembre. Possono partecipare i piccoli dai 5 ai 14 anni e grazie all'accordo che noi abbiamo con il Comune di San Giorgio, i cittadini di Canegrate e San Giorgio ovviamente hanno un diritto di prelazione, ovvero iscrizione con posto garantito, sino al 26 aprile. Quote settimanali differenziate rispetto a quelle dei cittadini di altri comuni, riduzione per i fratelli e all'interno del protocollo c'è una parte esplicitamente riferita all'inclusione con l'impegno dei due comuni all'inserimento di eventuali ragazzi di SA con ore di educatore aggiuntive, nonché un'agevolazione per i cittadini con un reddito inferiore a un certo livello ISEE. Poi fra poco usciranno le comunicazioni ufficiali e ne daremo notizia attraverso i social comunali. L'altra invece è una novità. Dunque, il Comune di Canegrate intanto collabora dall'estate del 2023 con il CTA, Centro Terapia dell'Adolescenza, che è un importante istituto che si occupa di pedagogia, psicopedagogia e psicologia a Legnano e non solo, e collabora con Azienda Sole, e che fra le altre cose, oltre ad occuparsi dello sportello d'ascolto alla scuola secondaria, è capofila di un progetto che si chiama Una casa per la famiglia. È un progetto che prevede la costituzione di sportelli d'ascolto, sostegno psicopedagogico a famiglie e persone e promozione di buoni stili di vita. Tradotto in parole semplici, è di fatto uno spazio al quale persone o famiglie in difficoltà o che si stanno interrogando sul proprio percorso possono rivolgersi positivamente. Il CTA ha incontrato i rappresentanti del Comune di Canegrate, il nostro sindaco, e ci ha chiesto, noi l'abbiamo naturalmente offerto molto volentieri, lo spazio per la creazione di un punto di accesso per persone e famiglie appunto con l'obiettivo di supportare situazioni di fragilità emotiva, psicologica, relazionale, in buona sostanza, un punto d'ascolto psicologico. Abbiamo trovato insieme lo spazio in questa che è collocato, poi magari il sindaco che ha partecipato attivamente a questa fase di individuazione dello spazio può spiegarlo meglio. Abbiamo incontrato Azienda Sole che collabora con il CTA a questo progetto. È tutto stato approvato e quindi potremo dare notizia che a partire dal 5 di aprile, tutti i venerdì dalle 9:30 alle 11:30, chi vorrà potrà rivolgersi a questo sportello di ascolto che inizialmente sarà tenuto dalle dottoresse Granato e Mobrici, che sono due professioniste, l'una che si occupa nell'ambito dei minori dell'affido familiare e l'altra del sostegno alle funzioni genitoriali e alla famiglia. E il 5, il 19 aprile, il 3, il 10, il 24 maggio, il 7 e il 21 giugno ci sarà questo servizio aperto, disponibile, senza richiesta di appuntamento. È un primo passo su un percorso che è quello di distribuire i servizi di sostegno sul territorio, renderli più facilmente accessibili e che ci auguriamo poi possa ampliarsi ulteriormente. Grazie.
Grazie Edoardo, ho fatto un riassunto assolutamente esaustivo, devo solo dire che abbiamo colto l'occasione, l'opportunità volentieri perché è una forma ulteriore di, diciamo, di sostegno e di... Ah, vabbè, questo è... abbiamo sfruttato un locale che abbiamo qui, insomma, in municipio che viene utilizzato solitamente per lo sportello il giovedì mattina, quello dei tributi di Amga, e che si presta bene esattamente perché, diciamo, garantisce riservatezza. È di facile accesso e quindi non ci comporta la necessità in questa prima fase di dover organizzare delle aperture particolari, perché comunque tutto viene gestito qui e quindi è stato anche abbastanza semplice una volta verificata la idoneità del luogo. Quindi, insomma, rispetto a questo devo dire che è stato il passaggio più semplice da porre in essere. Quindi, insomma, credo che sia un'opportunità utile che va nella direzione di un sostegno ulteriore alle famiglie, alle fragilità in generale, perché, insomma, sappiamo che sono delle tematiche molto attuali di questi tempi. Se non vi sono altri interventi, possiamo passare ai punti successivi ed in particolare abbiamo quattro interrogazioni. Le prime tre le ha presentate il capogruppo Matteucci, per cui lascio a lui la parola se vuole spiegarle magari in un unico intervento e allo stesso modo poi magari diamo una risposta. Vuoi farne una per volta? Ok, partiamo dalla prima interrogazione avente oggetto richiesta di approfondimento in merito al taglio di bosco nei pressi di vie Terni Firenze. Prego e buonasera.
Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Allora, la prima interrogazione è una richiesta di approfondimento in merito al taglio di bosco nei pressi delle vie Terni e Firenze. Come è risaputo, l'evento meteorologico del 24 luglio ha colpito anche il patrimonio arboreo del comune e quindi successivamente si è reso necessario un taglio delle aree boscate di proprietà del comune nei pressi delle vie Terni e Firenze. Siccome l'amministrazione ha più volte manifestato la volontà di procedere a riqualificazione e rimboscamento delle aree verdi, questa interrogazione vuole chiedere qual è quindi il piano di recupero di queste aree e la gestione e contenimento delle specie invasive che possono crescere in questi boschi.
Grazie, lascio la parola e la risposta al vice sindaco Davide Spirito. Buonasera.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, in merito all'interrogazione, se volete leggo la risposta o se no faccio una breve sintesi, perché comunque la risposta è stata consegnata, quindi avete già avuto modo di leggerla nel dettaglio. È una risposta molto approfondita e molto tecnica, dove fa sostanzialmente trasparire quello che è l'impegno che l'amministrazione comunale sta portando avanti, legato proprio al all'individuazione delle progettualità per poi andare ad effettuare gli interventi legati ai rimboschimenti di quelle aree che hanno particolarmente sofferto e che sono state colpite dall'evento meteorico del 24 luglio. Nello specifico l'interrogazione riguardava l'area bosco di via Terni, via Firenze. Questo progetto che è stato appunto ben descritto all'interno della risposta che è stata consegnata prevede interventi su tre annualità e tutti questi interventi sono proprio finalizzati al raggiungimento degli scopi che voi avete segnato nella vostra interrogazione, quindi sia il rimboschimento sia il contenimento e l'estirpazione delle infestanti e quindi il poter rirendere quelle aree naturali e fruibili nel miglior modo possibile secondo quello che è il concetto che attraverso la nostra società partecipata ANGA, che come sapete è colei che sta gestendo con devo dire attenta professionalità e con molta attenzione il nostro patrimonio arboreo. I risultati ci sono molto positivi. Credo che nel dettaglio tecnico che avete potuto leggere nella risposta si capisca la qualità degli interventi, che è figlia di una chiara volontà dell'amministrazione di andare a intervenire su queste aree e non solo su queste citate nell'interrogazione, ma su tutte le altre che sono state colpite dall'evento del 24 luglio, come per esempio le aree delle pertinenze scolastiche. Per cui ecco, se...
Grazie Davide.
Sì, ringrazio l'assessore e il sindaco per la puntuale risposta articolata ed esaustiva. Ad integrazione chiedo solo se, visto che viene parlato di questo arco temporale di 3 anni, solo se c'è già un'idea di insomma, una tempistica di inizio del primo anno o se è una cosa insomma, ancora da definire, quindi un'eventuale tempistica di inizio c'è già o se insomma, bisogna cercare prima le risorse economiche.
2024, credo che secondo me manca il dato economico, nel senso che stiamo aspettando, ma l'intenzione è quella, quando andremo a discutere del consuntivo e dell'applicazione dell'avanzo, di inserire il primo, visto che l'intervento si attua sul triennio, ripeto, non abbiamo adesso i numeri come è scritto nella risposta, ma arriveranno, e quindi partire quest'anno, anche perché, come è scritto, il primo anno prevede degli interventi che vanno fatti subito per il contenimento, ecco, come è stato scritto anche nella domanda, delle specie infestanti, per cui non possiamo permetterci di andare troppo in lungo. Poi credo che tra un mese avremo, diciamo, i dati più puntuali, ma l'intenzione è quella di avviare quest'anno la progettualità.
Ok, perfetto, soddisfatto, vado avanti.
Grazie, vai pure sulla seconda. Okay. Che è richiesta di approfondimento in merito agli interventi di riparazione dei danni provocati dal maltempo al tetto della sede delle associazioni.
Sì, perfetto. Anche in questo caso gli eventi a cui abbiamo fatto prima riferimento, oltre a un danno al patrimonio boschivo, come più volte discusso in questo consiglio, ci sono stati anche dei danni alle strutture pubbliche, in modo particolare poi nel mese di ottobre all'interno delle sale affrescate si sono registrate delle infiltrazioni d'acqua che hanno interessato gli affreschi, e questa interrogazione vuole chiedere quali sono, diciamo, come l'amministrazione intende procedere per risolvere insomma questa problematica riguardante appunto le sale affrescate, quindi in modo particolare come intende prestare attenzione a evitare che si ripresentino infiltrazioni ed eventualmente se c'è un progetto per il recupero degli affreschi. Grazie.
Allora invertiamo, perché hai letto quella che era il punto successivo, vabbè, fa niente, come dire, adesso diamo la risposta all'interrogazione che ha richiesto approfondimento in merito allo stato manutentivo delle sale affrescate di Palazzo Visconti, cambia poco, ecco, solo per chi ci segue almeno sa di che cosa. Prego Davide.
Grazie Sindaco. Allora, il tema di Palazzo Visconti è un tema fortemente dibattuto, anche qui in Consiglio Comunale l'abbiamo sempre affrontato con molta passione, ci sono state già anche altre interrogazioni a riguardo e le abbiamo sempre affrontate con l'approccio ovviamente che deve essere utilizzato, quindi la massima collaborazione e trasparenza. su Palazzo Visconti continuano ad essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria che mano a mano si presentano, e in più abbiamo effettuato tutte le opere di manutenzione straordinaria post 24 luglio. Come già era stato precedentemente segnalato sulle criticità legate alle infiltrazioni di acqua a fine dello scorso anno, si era fatto a suo tempo un sopralluogo volto a verificare da che cosa potevano dipendere quelle infiltrazioni che si erano verificate. L'esito di quel sopralluogo è già stato trattato qui in Consiglio Comunale, ne abbiamo parlato, e sostanzialmente si sono identificate quelle che erano le cause e sono state soprattutto risolte. Tant'è che è stato recentemente effettuato un ulteriore sopralluogo a Palazzo Visconti in data 21, quindi pochi giorni fa, riscontrando che attualmente quelle problematiche non stanno andando avanti, quindi si presume che si sia andato a contenere questa problematica. Ripeto quello che abbiamo sempre detto anche in occasione degli altri consigli comunali: comunque sappiamo tutti che Palazzo Visconti necessita di interventi di manutenzione straordinaria decisamente importanti, e che possono essere portati avanti allo stato attuale solo mediante ricorso a finanziamenti che devono arrivare non dal comune di Canegrate. Ecco. Quindi noi continuiamo con tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove possiamo intervenire. Poi per interventi più complessivi, ovviamente, dobbiamo guardare a fonti di finanziamento esterne. Comunque, ripeto, l'attenzione è sempre molto alta e i sopralluoghi dei tecnici all'interno delle proprietà sono frequenti.
Ok, grazie all'assessore, non ho nulla da aggiungere per quanto riguarda questa interrogazione.
Solo
Quindi
se sei soddisfatto o meno della
sì, sono
risposta, che è
soddisfatto.
quello che dobbiamo scrivere poi nel verbale.
Va bene,
Facciamo
sono
un passo
soddisfatto.
indietro per farne uno avanti e
Esatto.
torniamo a quella
Torniamo
precedente.
all'ordine del giorno punto 4, che quindi è l'interrogazione, come accennava prima il sindaco, sugli interventi di riparazione dei danni, in questo caso al tetto della sede delle associazioni. In modo particolare si è registrato un danno che ha interessato la copertura del corridoio antistante l'ingresso dei locali di Via Olona, che sono utilizzate dalle associazioni canegratesi. Attualmente è ancora presente, almeno fino a qualche giorno fa, questa problematica. Con la pioggia il rischio è anche che il pavimento possa diventare scivoloso e quindi pericoloso, e per cui l'intento di questa interrogazione è di avere una risposta e possibilmente delle tempistiche per arrivare alla risoluzione di questa problematica.
Grazie, anche qui stiamo parlando di interventi di manutenzione straordinaria conseguenti al 24 di luglio. Per quanto riguarda le infrastrutture, i danni che abbiamo subito come comune sono ingenti, sono importanti. Nella risposta molto tecnica che è stata predisposta ci ha anche riportato l'importo economico che abbiamo sostenuto, che è molto importante. Per entrare nel dettaglio della struttura citata, da subito dopo l'evento, il momento in cui sono state effettuate le prime ricognizioni, si è dato avvio a tutti quegli interventi, parallelamente anche agli altri strutture ed edifici pubblici, finalizzati a intervenire sulle principali criticità. E quindi così si è intervenuto con la sostituzione di tegole e il ripristino di alcune parti di coperture che erano quelle a causa delle maggiori infiltrazioni di acqua. Questo per garantire una miglior salubrità delle aree appunto utilizzate. Si è appunto intervenuto con ragionevole celerità, tenendo conto anche del periodo storico in cui il 24 luglio si è andato a inserire, quindi subito post-Covid, post problematiche legate all'Ucraina e compagnia bella, che hanno comportato, come ormai tutti ben più o meno sappiamo dei forti rallentamenti nelle forniture di materiali, soprattutto per alcune tipologie, per esempio il plexiglass sembra essere diventato prezioso quanto l'oro, così come altri materiali. Comunque ora rimane da completare proprio la copertura in plexiglass sul ballatoio esterno, che è già stata ordinata anche da parecchio tempo. Tutti gli ordinativi di materiali sono già stati portati avanti dall'ufficio tecnico in maniera celere. Quando il materiale arriva, la disponibilità di chi va a effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria è tempestiva, e quindi si interviene non appena ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. Un elemento che vorrei sottolineare, che è ripreso anche all'interno della risposta, è che finalmente abbiamo sistemato l'ascensore che garantisce l'accesso al piano primo per chi ha difficoltà motorie, e quindi si stanno portando avanti tutti gli interventi. Contiamo di completare il tutto nel più breve tempo possibile. Ora una data non riesco a darla, ma io spero che per l'estate sia tutto ampiamente completato. Magari in occasione dei prossimi consigli comunali vi aggiornerò direttamente io sulla tematica.
Okay, nuovamente ringrazio per la risposta. Solo un appunto, visto che si è fatto riferimento all'ascensore, finalmente, ma come già aveva l'altra volta l'assessore Meraviglia fatto presente, è ritornato funzionante, necessita da parte soprattutto da chi o eventualmente lo utilizzerà magari una, come dire, o sanificazione o pulizia, perché lo stato interno insomma non è ancora ottimale, eh? Questa è l'unica cosa, ma penso che la problematica è già stata portata all'attenzione anche dell'assessore, per cui nei prossimi consigli ci aggiornerà anche sulla cosa.
Grazie, quindi soddisfatto? Ok, grazie. Passiamo all'ultima interrogazione, avente ad oggetto richiesta di approfondimento in merito all'uso e gestione delle telecamere collocate sul territorio comunale. Chi è il primo firmatario? Perché vi siete scambiati l'ordine, nella premessa è uno e nella firma è un altro, quindi consigliere Capriglione, prego, lei, buonasera.
Sì, la leggo io, sì. Sì, mi è sfuggito questo errorino. Allora, no, data la brevità dell'interrogazione preferirei, signor Sindaco, leggerla. Ecco, saluto, scusate, mi sono dimenticato, anche tutti coloro che ascoltano questo consiglio. Allora, la premessa è: il sindaco quale ufficiale di governo ha l'obbligo di garantire un'incolumità pubblica, e l'incolumità pubblica è la sicurezza urbana. La presenza delle telecamere sul territorio comunale garantisce un controllo capillare sul territorio comunale. La sicurezza urbana favorisce il benessere economico di una comunità. Visto che gli atti vandalici possono accadere in Canegrate anche durante le ore notturne, e visto anche che i cittadini hanno il diritto di essere tutelati 24 ore su 24 ed i commercianti hanno il diritto di essere tutelati nell'esercizio delle loro attività, assodato anche che il Comune di Canegrate, partecipando ai bandi di Regione Lombardia, ha potuto installare un congruo numero di telecamere sul territorio comunale, e assodato anche che non è sempre possibile visionare in tempo reale le immagini raccolte dalle telecamere, parte poi dal fatto che al 4 maggio del 2022 le telecamere dichiarate funzionanti sono 61, a cui si aggiungono 4 varchi ai confini del comune. Si interroga il sindaco, con delega alla polizia locale, per sapere se alla data odierna quante siano le telecamere collocate sul territorio comunale. Di queste, quante siano funzionanti alla data odierna, quale sia la risoluzione delle stesse nell'intercettazione delle immagini, per quanto tempo siano consultabili e da chi possono essere visionate le immagini registrate dalle telecamere. Si vuole sapere anche se le immagini registrate vengono archiviate. Grazie.
Sì, naturalmente rispondo io. Deliberazione del Consiglio Comunale 49 del novembre 2016, l'amministrazione approvava un progetto di massima per la realizzazione di un impianto di identificazione veicolare, i varchi, a videosorveglianza mediante affidamento in house alla società pubblica europea, valore del progetto 280.000 euro, che infatti è in ammortamento regolare, quindi primo investimento a cura del Comune di Canegrate. Un progetto ambizioso e innovativo per un comune delle nostre dimensioni che ha costituito la corposa base di partenza per tutto il successivo impianto. Ad oggi il numero delle telecamere e dei varchi di controllo accessi si è quantitativamente e qualitativamente evoluto, sia grazie a investimenti del comune, quindi risorse proprie, che alla positiva partecipazione ai bandi regionali ma anche ministeriali, perché ricorderete il bando di 2 anni fa del Ministero dell'Interno. Erano più di 130.000 euro, ovviamente non solo destinati alle telecamere, ma avevano anche una quota. L'impianto complessivo ricomprende quindi 16 telecamere di lettura targhe, alcune delle quali in installazione o in manutenzione straordinaria, 88 telecamere di videosorveglianza, 4 postazioni di controllo mediante telecamere per il controllo delle infrazioni semaforiche. La risoluzione delle telecamere va dai 2 agli 8 megapixel. Le immagini sono soggette a 7 giorni di registrazione, quella normativa, quindi non c'è niente di discrezionale, aumentabili su richiesta dell'autorità giudiziaria, su richiesta delle forze dell'ordine o per attività di polizia giudiziaria di iniziativa. Per i dati del passaggio con il semaforo rosso, le immagini sono mantenute per il tempo necessario al compimento di tutte le attività di accertamento, riscossione e procedura, sempre inerenti i verbali stessi. Credo abbiamo dato risposta a tutti i quesiti dell'interrogazione.
In realtà, vabbè, scusate, abbiamo letto la risposta oggi, però effettivamente non mi è chiaro, quindi chiedo un chiarimento sulla risposta di quante di queste che voi dichiarate siano funzionanti. Quindi sono tutte 88 sono funzionanti. E poi l'altra domanda la cui risposta non mi è chiara è anche il fatto di da chi possono essere visionate queste immagini. Ma chi visiona queste? Perché?
Sì, però perché questa è la normativa, non dovrebbe neanche lo soggetto di domanda. Ovviamente le consulta la polizia locale per l'attività di competenza della polizia locale e le forze dell'ordine per l'attività di competenza delle forze dell'ordine. Non le consultano di certo, come dire, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i cittadini. Questo è chiaro. I cittadini le consultano nel momento in cui vengono a pagare il verbale per, diciamo, tipicamente sì, il Vista Red, e allora hanno diritto ovviamente per legge a consultare le immagini. Per le altre tipologie di immagini vi è un controllo legato a eventuali procedimenti di natura anche talvolta penale.
Sì, facevo riferimento al fatto che il garante della privacy richiede una designazione scritta di chi visiona queste immagini, ecco.
E allora sarebbe stato il caso di precisarlo proprio per iscritto che volevo un riferimento a questa normativa del garante della privacy.
Vabbè, magari l'avremmo fornito. Chi possono essere visionate, vabbè.
Estensivamente, vabbè, diciamo, comunque, molto estensivamente.
Sono designate per iscritto, allora.
Molto quindi estensivamente, va bene.
E poi le immagini vengono archiviate? Sì? Ok, quindi va bene.
Dovrebbe solo dirsi soddisfatto o meno della risposta.
Sono soddisfatto.
Grazie. Passiamo adesso al punto successivo, esame e approvazione del verbale precedente seduta del 26 febbraio 2024. Se non vi sono osservazioni lo consideriamo approvato all'unanimità. Non ne vedo, quindi approvato all'unanimità anche dagli assenti. Non mi ricordo, qualcuno era assente probabilmente in quella seduta. Non vedo osservazioni, quindi considero anche gli assenti di quella seduta, che non ricordo se ve ne fossero, eventualmente li consideriamo voti favorevoli. Passiamo al punto 8, conferimento cittadinanza onoraria, lascio la parola al capogruppo Matteucci, prego.
Grazie signor sindaco. Allora, la proposta è quindi di conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Amalia Ercoli Finzi. Come il Consiglio Comunale ricorda, nel maggio del 2023 è stato approvato il regolamento che istituiva anche nel nostro comune il conferimento delle civiche benemerenze e della città onoraria, che prima non era previsto, e con questo testo illustro un po', diciamo, quello che la professoressa Finzi ha fatto nella sua carriera accademica e lavorativa. Come molti sappiamo o sanno, visto che è stata presente nello scorso mese a un evento organizzato in questo comune da alcune associazioni, la professoressa in breve è stata la prima donna in Italia a ricevere il titolo di ingegneria aeronautica, si è dedicata alla carriera accademica e all'attività scientifica nel campo della missione spaziale, partecipando a molti progetti di ricerca sia nazionali che internazionali, ed è tuttora consulente per le principali agenzie spaziali nazionali, internazionali e anche europee. Il perché, a parte di questa richiesta di cittadinanza onoraria, oltre appunto a tutta la sua attività svolta nel tempo, è anche per come è stata accolta dalla nostra cittadinanza, dalle associazioni che hanno organizzato l'evento e dalla cittadinanza, l'ha accolta con una ampia affluenza. E soprattutto si è molto apprezzato anche l'umanità che la professoressa ha dimostrato in occasione di questo evento, soffermandosi a fine dell'incontro a parlare con tutti i cannegratesi che volevano avvicinarla, chi per farsi autografare il libro, chi per scambiare due parole, per cui abbiamo alcuni cittadini hanno avuto l'idea, che anch'io ho condiviso, di presentare appunto la richiesta di cittadinanza onoraria per fare presente la sua umanità e la sua riconoscenza nei confronti del nostro comune, spero senza fare una violazione della sua privacy. Volevo leggere solo la conclusione di una mail che ha inviato, che mi ha inviato al sottoscritto per ringraziare dell'evento, e volevo solo leggere le conclusioni perché mi sembravano significative e soprattutto ne dimostrano l'umanità e lo spessore umano e appunto l'umanità. Termina la mail di ringraziamento con: la prego di trasmettere questo mio pensiero riconoscente alle associazioni di Canegratte che hanno voluto consegnarmi dei ricordi personali, compreso il bellissimo quadro di Marte, e in particolare all'amministrazione e al signor sindaco. E concludo dicendo: Canegratte resterà nel mio cuore. È un'affermazione che non era dovuta, a me stessa non era dovuta, però il avere trovato il tempo per ringraziare chi ha organizzato l'evento e soprattutto scrivere che Canegratte gli resterà nel cuore, secondo me anche questo merita un riconoscimento, e sicuramente la cittadinanza onoraria è lo strumento che il Consiglio Comunale e il Paese di Canegratte può avere per riconoscere umanità, spessore, professionalità, eccetera.
E ti ringrazio, e per una volta faccio mio il Canegratte nel cuore, visto che non ho detto, ovviamente non poteva che averlo scritto a te, ma insomma, da parte mia la ringrazio, se ci ascolta in questa occasione, per la sua presenza, la sua disponibilità, l'energia, la passione con la quale ha tenuto la sala in quella sera, davvero, a cui molti di noi hanno partecipato a quell'incontro, è stato davvero interessante, e confido che avremo occasione di averla qui ancora ospite, magari dopo l'esito di questa proposta vedremo come organizzare. Per cui apro la discussione, lascio la parola a chi desidera intervenire per esprimersi sul punto. Non vedo particolari interventi, per cui insomma mi sento di poter dire a nome del Consiglio Comunale che io sia massima approvazione verso questa proposta, e pertanto possiamo avviare l'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Amalia Ercoli Finzi, come è stato esaustivamente spiegato nelle premesse del capogruppo Matteucci. Poi dovremo definire come dare a lei questo riconoscimento, magari potremo sfruttare l'occasione delle civiche benemerenze che poi faremo a settembre, insomma, troviamo il modo, anche in base alla sua disponibilità ovviamente, per consegnarle anche formalmente questo riconoscimento. Per cui metto in votazione il punto 8, conferimento cittadinanza onoraria, così come illustrato dal capogruppo Matteucci, favorevoli. Vi è l'unanimità per cui il Consiglio Comunale di Canegrate attribuisce la cittadinanza onoraria alla professoressa Amalia Ercoli Finzi. Passiamo adesso al punto 9, dimissione nuova nomina rappresentante comitato di gestione dell'asilo nido 123 Stella. Lascio la parola magari per una breve illustrazione all'assessore Zambon.
Sì, molto sinteticamente. Il comitato di gestione si è trovato poco prima di Natale. È stato un incontro molto positivo, molto interessante, nel corso del quale è stato eletto il presidente del comitato stesso, il signor Casero, e partecipava anche la signora Scotton. Loro due erano i rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale. Proprio nel corso di quell'incontro la signora ci ha comunicato che alcune necessità ed esigenze personali le impedivano di proseguire la gradita collaborazione con il comitato stesso. Abbiamo quindi dovuto, dopo che le ha comunicato le proprie dimissioni formalmente, siamo oggi a discutere della sua sostituzione. Chiedo al sindaco se posso sinteticamente presentare la persona.
Poi modificheremo il testo della delibera. Prego. Formalmente la proposta viene dal capogruppo, diciamo.
No, io
Io volevo
mi
già.
ritiro in disordine sulle col dalle,
No,
dalle
allora
colline, sulle
faccio.
colline alle quali sono
Ne
sceso.
approfitto per fare una
Non avevo letto questo
premessa. No,
passaggio, signor
cose che
sindaco.
capitano.
Sono dispiaciuto.
No, volevo fare
Sono
un
molto dispiaciuto.
approfitto. Se siete tutti d'accordo, lascio la parola all'Edoardo per
Ma no,
l'illustrazione
io lo
della
lascio a
proposta.
Marco.
E poi ne approfitto, no, naturalmente la normativa, diciamo, il regolamento prevede che vi sia lo scrutinio segreto. Ora, io non ricordo, ma secondo me, quando l'abbiamo nominato in precedenza, avevamo già derogato, avevamo fatto la votazione palese con voto unanime. Se non vi sono osservazioni dirette, direi di procedere diverse, non dirette, scusate. Direi di procedere in maniera analoga anche questa sera. Innanzitutto, per adesso lascio a Edoardo la proposta.
Si concludo con grande imbarazzo per questa topica. Non avevo letto, scusatemi. Quindi poi Marco potrà intervenire come capogruppo, giustamente. Io mi limito a dire in fase introduttiva, visto che ci stiamo orientando verso una votazione con voto palese, che la persona che abbiamo individuato mostra particolare attitudine, a nostro parere, a far parte di questo comitato di gestione, essendo stata utente molto collaborativa e soddisfatta del nido stesso, e operando da insegnante in quel settore d'età o in settore d'età simile, e quindi cedo volentieri la parola a Marco Fratto.
Prego, capogruppo, buonasera Marco.
Buonasera Sindaco, grazie, buonasera a tutti. Che dire, le motivazioni principali sono esattamente quelle illustrate dall'assessore, quindi questa persona è stata utente in quanto genitore del nido ed è una persona che opera da alcuni anni nell'ambito appunto degli educativi e della scuola dell'infanzia. Ha dimostrato inoltre uno spiccato senso di partecipazione, di coinvolgimento verso i giovani nelle tematiche sociali, appunto di attenzione verso l'infanzia e i minori, anche attraverso il tavolo contro le mafie e la realizzazione di performance e manifestazioni in tal senso. E vabbè, avrete già bene o male capito di chi stiamo parlando. Il nome che propone il nostro gruppo è quello della dottoressa Federica Marcucci. Grazie.
Grazie Marco. Allora, dovremo procedere alla votazione, se non vi sono altri interventi e per quanto riguarda le modalità, ripropongo, la possibilità di procedere anche in tal senso, visti i precedenti positivi, insomma, e la condivisione col voto palese, anche per sveltire una procedura che ha comunque un esito, quindi è abbastanza certo, salvo che vi siano proposte diverse. Vorrei capire, prego, capogruppo
sì,
Matteucci.
Una sorta di dichiarazione di voto. L'intenzione del gruppo è quella di mantenere la prassi che è sempre stata applicata anche nelle precedenti votazioni sulle nomine dei rappresentanti e anche a riguardo della nomina in passato, cioè in questa legislatura, quando c'è stato l'insediamento che abbiamo nominato i rappresentanti, entrambi i gruppi sui nomi che erano stati avanzati da noi come minoranza e voi come maggioranza, entrambi avevamo espresso voto favorevole, per cui sulla base di questo come gruppo vogliamo continuare a mantenere questa prassi, per cui esprimeremo un voto favorevole.
Sì, direi che l'ha espresso il voto, quindi diciamo, possiamo considerarlo voto palese, direi. Grazie anche per questo passaggio, che sembra un passaggio formale, ma insomma comunque non è scontato. Allora, se non vi sono osservazioni diverse, pongo in votazione il punto 9, dimissioni, nuova nomina, rappresentante del Comitato di Gestione Zero Nido 1, 2, 3 Stella, così come illustrato dall'assessore Zambone e dal capogruppo Marco Fratto. I favorevoli sono pregati di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Non vedo, non avete partecipato al voto tutti, però, se non ho visto male.
Infatti non ho capito bene l'espressione.
Prego,
posso?
Prego, prego.
No, niente, il capogruppo si è dimenticato di aggiungere una postilla che avevamo sollevato io e il consigliere Bottiglieri. Quella dottoressa Marcucci noi non la conosciamo, quindi votiamo a favore di questa nomina per prassi, ma siamo sicuri che opererà bene all'interno di questa funzione, ma non la conosciamo proprio personalmente, ecco.
Sì, la vicepresidente della Commissione Antimafia e Legalità, insomma, un personaggio attivo anche col tavolo antimafia, ma magari non tutti conoscono il signor Casero, sa, poi ognuno ha le sue conoscenze. Non si può. Ah, lei, siccome lo conosceva lei, andava bene. Ok, prendiamo atto di questa cosa. Ah, ok, ok. No, per amor di Dio, legittima, francamente, se pretendessimo di... Va bene, mi sembra... Va bene, quindi voi due... Esatto, come votate? Ok, benissimo. Ok, benissimo, grazie. Quindi approvato all'unanimità, salvo diverse indicazioni. Davvero. Approvazione, punto successivo, approvazione del regolamento commissione mensa scolastica. Prego l'assessore Zambon. Adesso non ti correggerò il testo della delibera, adesso lo premetto.
Controlla prima che Fratto non debba dire qualcosa all'inizio, perché vorrei cascare di nuovo. Allora, vi ringrazio per l'attenzione. Il nuovo regolamento della commissione mensa è quello che abbiamo presentato in commissione socioculturale l'altra settimana. Poche parole per introdurre l'argomento. La commissione socioculturale è nata il 19 dicembre del 2001, quindi il regolamento che andiamo a modificare ha più di 20 anni, quindi merito a chi ha dato la spinta a questo lavoro di revisione, che è stato il presidente della commissione mensa in carica sino alle precedenti elezioni, quindi abbiamo qui presente perché la consigliera Isotta Ventura, e merito poi a chi ha proseguito come presidente questo lavoro, che è la dottoressa Elena Palermo, che ha presieduto successivamente la commissione. La vera grande variazione che noi andiamo ad approvare, mi auguro tutti insieme questa sera, risolve quello che era il grande limite del regolamento, che riguardava la composizione della commissione e i criteri, i percorsi attraverso i quali i membri entravano a farne parte. giacché il metodo utilizzato per i rappresentanti dei docenti era abbastanza naturale. I docenti si trovavano nel loro collegio di inizio anno e, così come leggevano i membri delle altre commissioni, andavano a scegliere i colleghi che avrebbero partecipato alla commissione. Invece il criterio col quale i genitori, con un ruolo delicatissimo che è quello di essere la cerniera fra le esigenze della comunità, non fra i tre elementi, l'esigenza della comunità, il comune che è l'ente gestore e la Gemme Azelior, non si capiva bene come entravano in mensa, era un sistema quasi a richiesta, si potrebbe dire per cooptazione, una sorta, come dire, di investitura feudale che qualcuno aveva notato era fin troppo influenzato, a volte semplicemente dalla tempistica, chi si faceva avanti per primo veniva scelto, oppure da, dato che poi la nomina veniva fatta dal dirigente scolastico, il dirigente scolastico magari era un pochettino influenzato dai propri legami, dalle relazioni più ricorrenti. Questa è la grande novità di questo regolamento, va apprezzata la scelta degli attuali membri della commissione che hanno scelto di tagliarsi un anno di carica, perché avrebbero dovuto restare in carica per 3 anni, invece hanno scelto di rinunciare all'ultimo anno per abbinare la nascita della nuova commissione mensa alle elezioni per il Consiglio d'Istituto che si svolgeranno in autunno, e lì con modalità che poi la scuola sceglierà fra i genitori, io mi auguro in maniera unitaria. Penso che sia abbastanza ridicolo dividersi sull'analisi del servizio di ristorazione. Verranno eletti i rappresentanti. Questa è la vera, importante, significativa novità del regolamento, che per il resto, come abbiamo visto in commissione, ha subito più che altro un lavoro, è stato un po' raffinato dal punto di vista linguistico, ed è stata introdotta un'altra novità che anche qui è, diciamo, riconosco, è dovuta insomma a un suggerimento della Presidente Palermo, cioè chiedere, se non imporre, chiedere ai membri della Commissione almeno 2 visite ispettive l'anno per dare un senso al loro ruolo. Anche questo mi sembra importante. Mi permetto, signor Sindaco, di uscire un attimo da questo percorso e essere un po' meno formale. Visto che stiamo parlando di commissione mensa, mi sento qui di ricordare una persona, perché settimana scorsa, forse pochi se ne sono accorti, se n'è andata una signora di nome Serafina Pizzata. La mitica Serafina era la persona che per decenni, e credo che qualcuno se lo ricordi, ha lavorato in mensa, soprattutto alla scuola secondaria, con la sua simpatica bonomia, con la sua cortesia, con la sua gentilezza, la sua pazienza, anche perché i suoi utenti, non parlo solo dei piccoli, ma forse anche degli adulti, non sempre erano simpatici come avrebbero dovuto essere. È stata veramente una presenza importante nella vita di tanti canegratesi, e adesso la signora Serafina non c'è più, e mi piaceva ricordarla oggi sull'argomento. Grazie.
Grazie Edoardo, non tanto e non solo per l'illustrazione, ma anche per il ricordo a cui mi associo. L'argomento è stato anche discusso nella Commissione Affari Generali e Socioculturali della scorsa settimana. Apriamo anche qui la discussione. Consigliere Fornara, visto che si è prenotato. Cambiate il microfono, capogruppo Matteucci.
Sì, grazie. Le domande un po' più tecniche che avevamo da porre le abbiamo poste in sede di commissione. Come i commissari presenti, come commissari presenti abbiamo accolto favorevolmente, in modo particolare, due modifiche, che sono quella, appunto, come illustrata dall'assessore, di garantire almeno le due visite per ciascun anno scolastico, che quindi porre almeno una condizione di sopralluogo e di presenza dei commissari è sicuramente utile a garantire appunto il ruolo, di svolgere un ruolo serio il compito che, per cui si è in questo caso eletti, e poi anche il fatto che non ci sia, tra virgolette, una, come dire, che chi è eletto in luoghi istituzionali, quindi membri del consiglio o fa parte a rapporti comunque con il comune, non ci sia questa forma di conflitto di interessi, che quindi gli eletti siano autonomi e distanziati dai ruoli istituzionali. Basta.
Cristian, prego, buonasera.
Sì, grazie. Prima di tutto buonasera anche al pubblico e a chi ci segue a casa. Allora, io sono molto favorevole alla modifica del regolamento, perché, come ha già detto il capogruppo, comunque introduce degli aspetti importanti. Allora, avrei preferito magari, visto che c'è l'obbligatorietà delle visite, magari anziché due farne tre o quattro, però capisco che sia anche frutto di un compromesso e quindi iniziamo a accontentarci con questo risultato. Però credo che sia un valore aggiunto avere una commissione mensa che funzioni e che effettivamente controlli la mensa, perché comunque alla fine è quello che mangiano i bambini, quindi lo ritengo molto molto importante. Sentiamo spesso, anche ultimamente a Milano, che ne passa davvero di ogni tipo di roba nelle mense, mentre avere una commissione che vigila può evitare anche queste cose, quindi sono assolutamente d'accordo.
Grazie Cristian, prego consigliere Ventura, buonasera.
Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Ringrazio il consigliere Fornara per le sue parole, perché effettivamente il ruolo della commissione mensa è proprio quello di vigilare su quello che, insomma, mangiano i nostri figli a scuola, ed è un ruolo anche abbastanza delicato, perché spesso ci si trova, dal punto di vista dei genitori, a fare un po' da portavoce su alcune criticità o almeno elementi che vengono vissuti come tale dalla famiglia. Volevo in questa sede sottolineare che il lavoro su questo regolamento è stato veramente un lavoro condiviso, quindi è stato portato avanti da me come presidente, con il supporto degli altri genitori, l'assessor Zambon, che è sempre stato a disposizione, gli uffici del comune, con cui devo dire c'è sempre stata un'ottima collaborazione, anche con i genitori, e anche con la società di ristorazione, che mi piace ricordare in questo momento, perché hanno sempre sempre dimostrato una grandissima disponibilità e una grandissima professionalità. Basti dire che la nostra mensa, la mensa delle scuole di Cannegrate, non ha mai saltato un passo, neanche nel periodo del Covid, quando comunque la situazione era veramente difficile, veramente tragica, quindi siamo in alcuni casi veramente complessa. Quindi siamo riusciti, insomma, a regalare dei momenti di normalità a bambini e famiglie che in quel momento ne avevano davvero bisogno. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti e niente, per augurare anche un buon lavoro ai membri attuali della commissione mensa. So che la dottoressa Palermo era intenzionata a dare le dimissioni per motivi suoi personali, quindi auguro anche un buon lavoro al nuovo presidente che subentrerà. Grazie.
Grazie Isotta. Io mi sono permesso, fuori sede istituzionale, di parlare con la dottoressa Palermo, dico dottoressa per la sua professione, quindi si capisce. Insomma, le ho chiesto comunque di rimanere all'interno della commissione, perché credo che sia un valore aggiunto al di là del suo ruolo. Poi spero che possa proseguire il suo impegno per la parte che le residua, ecco. Se vi sono altri interventi, altrimenti posso porre in votazione il punto. Dovete fare dichiarazioni, sì. Prego.
Come gruppo condividiamo le modifiche di aggiornamento e integrazione che sono state apportate a questo regolamento, per cui esprimeremo un voto favorevole.
Grazie Sindaco, ringrazio l'assessore per l'esposizione delle novità introdotte del regolamento in sé. Non ripeterò ancora, pur apprezzandole a nome del gruppo, le novità introdotte già esposte dall'assessore, richiamate dal capogruppo Matteucci. mi accodo ai ringraziamenti fatti dalla consigliera Ventura a tutti gli attori coinvolti. E, come detto, il testo è già stato dibattuto nei dettagli all'interno di due commissioni e si è andati davvero nel merito. Benissimo che la durata di questa commissione rimanga legata alla durata del Consiglio d'Istituto e per il resto credo che ci sia poco altro da aggiungere. Grazie ancora per il lavoro, il nostro voto sarà favorevole.
Grazie Capogruppo, io mi permetto di dire che è un ennesimo, un altro regolamento che viene approvato in questa, diciamo, legislatura, anche se poi non legiferiamo, però voglio dire, durante questo mandato è un ulteriore regolamento che viene aggiornato e quindi frutto del lavoro che sta portando avanti anche la Commissione Affari Generali, la Commissione Socioculturale quando è interessata, in generale le commissioni, quindi insomma, si sta lavorando anche alla cremente sullo statuto, poi arriverà il regolamento del Consiglio Comunale, quindi insomma c'è tanto lavoro anche sulla parte regolamentare che sembra avere rilievo esterno, diciamo magari inferiore, ma che è fondamentale per il corretto funzionamento di tutti questi meccanismi. Quindi pongo in votazione il punto così come illustrato dall'assessore Zambon, che ringrazio per il lavoro svolto. Approvazione del regolamento commissione mensa scolastica, i favorevoli, l'unanimità, per cui il punto viene approvato per l'immediata eseguibilità, quindi se non vi sono osservazioni diverse, anche in questo caso l'immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Passiamo adesso al punto successivo, mozione avente ad oggetto, mozione ai fini di un'azione presso città metropolitana per il ripristino del progetto Madre Segreta. Lascio la parola all'assessore Zambon, sempre, che è primo firmatario, poi se l'assessore Meraviglia vuole integrare, intervenga pure a ruota. Prego Edoardo.
Sì, intanto ringrazio Franca che poi, se quando riterrà opportuno, integrerà le informazioni che sorreggono questa mozione. Ecco, perdonatemi anche pensando a chi è a casa, non solamente a chi ci ascolta qui in presenza, ne darò una lettura un pochettino guidata anche per favorire la comprensione. Oggetto, mozione ai fini di un'azione presso città metropolitana per il ripristino del progetto Madre Segreta. Ecco, qui piuttosto che leggere l'introduzione della mozione stessa, mi rivolgo idealmente a chi ci sta ascoltando per far capire di cosa si trattava. Chi per esempio a Milano usciva dalla metropolitana di Lima alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, sul corridoio che portava in superficie, vedeva dei grandi manifesti dove si vedeva questa scritta Madre Segreta, un numero di telefono, che destava anche molto interesse, molta curiosità. Era un servizio importante, un servizio che all'epoca veniva gestito dalla provincia, si rivolgeva a quelle che con un eufemismo tipico dei nostri tempi viene definita la difficoltà materna, ovvero la condizione di tutta una serie di donne che per ragioni sociali, economiche, di schiavitù, di sfruttamento, erano in attesa di un figlio ed erano in grande difficoltà nella gestione di questa maternità, perché erano terrorizzate dal giudizio sociale, dalle problematiche di natura legale e sanitaria, talvolta dai pericoli derivanti loro dalle organizzazioni criminali di cui facevano parte. Ricordo, ed è un tema che abbiamo ritrovato parlando con una interessante associazione che si occupa di adozioni, un paio di settimane fa, addirittura vi sono donne nel mondo della prostituzione costrette a prostituirsi non sebbene incinte, ma in quanto incinte, perché al miserabile cliente piace quella condizione. Ecco, tutte queste persone erano il target di Madre Segreta. Madre Segreta non era semplicemente un servizio ospedaliero, era qualcosa di molto più complesso, come forse dovrebbe essere ed è ogni buon servizio ospedaliero, cioè conteneva una serie di elementi, e qui leggo dalla mozione, permetteva a tutte le mamme in difficoltà di poter partorire in anonimato all'interno di un percorso di assistenza e supporto, in sicurezza dal punto di vista sanitario e psicologico. Madre segreta leniva il dolore di madri sofferenti, combatteva il pericolo dell'abbandono e dell'infanticidio, preparava un futuro a dei piccoli che avrebbero trovato poi famiglie accoglienti grazie alla sinergia con i servizi sociali e le associazioni delle famiglie adottive. Le attività di madre segreta si traducevano in tre aree di intervento collegate tra loro: promozione delle reti locali, supporto ai servizi sociali e sanitari locali con attività di formazione, consulenza, promozione di progetti territoriali. Poi documentazione, un osservatorio permanente sulle nascite senza riconoscimento nelle province di Milano e Monza, una biblioteca tematica aperta alla consultazione e poi l'accesso al disagio materno per un trattamento intriso di cautela, competenza e fatica. Il servizio era infatti molto attento alla comunicazione implicita in tutte le sue attività. Poi Madre Teresa, adesso salto le parti meno essenziali, sì, sono lapsus comprensibili. Questo servizio, no, se ci pensate è comprensibile davvero. Questo servizio non era tipico solo della Lombardia e attualmente, per esempio, è in atto in Toscana, dove viene chiamato Mamma Segreta, in Umbria, dove c'è stato un recente convegno a Città di Castello. Madre Segreta nel milanese è stato un servizio attivo fino al 2015. Poi, nel passaggio da provincia di Milano a città metropolitana, se ne sono perse le tracce. Il paradosso è che città metropolitana ne riconosce il valore, infatti gran parte delle informazioni che sono riportate nella mozione che possono essere consultate anche dai consiglieri sui link interattivi presenti sul PDF della mozione, sono tratte dall'archivio del progetto Madre Segreta conservato da Città Metropolitana. Però il progetto è svanito nel nulla, ormai dal 2015 che non è più attivo. Qualcuno ci ha risposto, ci ha detto sì, però in fondo la legislazione vigente permette a una madre in difficoltà che voglia partorire in anonimato, può andare in ospedale, rivolgersi all'ospedale e fare il suo percorso, certo. Però immaginate la differenza profonda che esiste fra quel percorso, che prevedeva una fase di accoglienza, di comprensione, di ascolto, di sostegno, eccetera, e il rapporto invece secco, algido con l'istituzione alla quale tu chiedi semplicemente di esercitare un tuo diritto. Allora, la nostra scelta è quindi quella di, anche in sintonia con molte associazioni che operano per il benessere dei minori, e il supporto alle mamme in difficoltà, vogliamo impegnare sindaco e amministrazione a tre passaggi. Primo, sollecitare Città Metropolitana, visto che ne riconoscono il valore ed è presente nel loro archivio, perché non riattivano il progetto Madre Segreta. Il secondo, interessare su questi temi Regione Lombardia, che su altre questioni si è mostrata attenta e impegnata nell'ascolto, e terzo, provare a estendere questa mobilitazione, questa richiesta agli altri comuni dell'Alto Milanese, magari, non so, il patto dei sindaci che il nostro sindaco conosce bene può ottenere qualche risultato. Grazie.
Grazie Edoardo. Apro la discussione, posso solo dire che è una mozione che è nata anche a seguito di una chiacchierata interessante con un'associazione del territorio che si occupa della tematica, e devo dire che è un problema su questa tematica, come dire, molto, qui è anche complicato parlarne in considerazione della sofferenza e della fragilità che porta con sé. Devo dire che questa mozione mira a cercare di fondamentalmente stimolare l'attività città metropolitana e per quello che potrà fare anche la Regione Lombardia. Originalmente questo servizio è la città metropolitana, oggi sappiamo che con tutte le difficoltà, anche i malfunzionamenti talvolta città metropolitana, è necessario probabilmente chiedere un supporto e un sostegno alla Regione per un servizio che noi crediamo essere utile e anzi io direi anche fondamentale rispetto a certe tematiche, per cui un po' l'obiettivo di questa mozione che ha spiegato bene Edoardo. Poi non so se Franco volevi aggiungere qualcosa, Cristian solo se desidera aggiungere qualcosa, così almeno. Prego Franca.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutte e tutti i colleghi consiglieri e consigliere e gli assessori, chi ci ascolta da casa, e al pubblico. Sì, su questo tema, allora, diceva bene il sindaco, noi ci rivolgiamo a Regione Lombardia, scusate, alla città metropolitana, ma credo che vada coinvolta Regione Lombardia, perché su tutto il ragionamento sociosanitario, chiamiamolo così, o sanitario in senso stretto, ovviamente le competenze sono di regione, e io vedrei bene la riattivazione di questo servizio, ovviamente non soltanto nella città metropolitana, ma siamo in Lombardia, quindi in tutta la regione Lombardia, magari in sinergia anche con i consultori che si occupano della sfera affettivo, sessuale, riproduttiva e anche, come dire, del ciclo di vita delle donne, ma della famiglia nel suo complesso, che avrebbero, e lo dico per esperienza personale, avendo appena avuto usufruito di una prestazione, avrebbero bisogno i consultori familiari di un ripensamento e di un rilancio, perché sono veramente nodali rispetto a tutta la sfera della sessualità, dell'affettività, della sfera riproduttiva e del ciclo di vita sessuale delle donne, ma della sfera della famiglia nel suo complesso, compresi anche i piccoli, i minori, per cui l'attenzione deve ritornare alta su questi temi, per cui partendo da questa cosa che sembra una cosa piccola, ma piccola non è, nel senso che, come diceva giustamente il collega Zambone, un conto è andare all'ospedale perché so che esercito un diritto, un conto è essere accompagnata e quindi sostenuta anche in questa scelta difficile e dolorosa da persone competenti in materia che danno un'accoglienza, un supporto. Il lapsus dell'assessore Zambone era un lapsus che ci ricorda Madre Teresa di Calcutta, credo, dal punto di vista dell'accoglienza e dell'attenzione alle persone fragili.
Grazie Franca, tra l'altro Madre Teresa di Calcutta è anche l'unica donna che ha una via intitolata a Canegrate e magari a breve cercheremo di aggiungerne una. Cristian, prego scusa per averti rubato l'intervento.
Allora, sono contento che siamo d'accordo che Città Metropolitana ultimamente, o meglio dalla sua fondazione, fa un po' acqua a tutte le parti, perché l'abbiamo visto per il Parco del Rocco, lo stiamo vedendo anche per questo progetto. Diciamo che la trasformazione da provincia a città metropolitana ha portato diversi danni e questo è appunto uno di questi. Sono d'accordo con questa mozione e la condivido in pieno, perché comunque credo che sia un progetto molto 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 importante, perché va di pari passo anche con la progettualità che ha Regione Lombardia sulla tematica. Il 5 marzo ad esempio è stata approvata una mozione in consiglio regionale che sosteneva appunto le culle per la vita, i CAV e tutte quelle forme che vanno comunque a sostenere tutte le madri in difficoltà. che non sono mai abbastanza queste forme, perché se pensiamo che ad esempio le culle per la vita, che comunque aiutano le donne a lasciare in un posto sicuro il proprio figlio di cui non possono o non vogliono occuparsi, sono davvero poche e sono sempre più difficili da mantenere. Quindi attuare un progetto che dia sostegno prima e dopo, soprattutto psicologico, alle madri, secondo me è un grande valore aggiunto e quindi sono totalmente a favore. Spero che questa mozione faccia cambiare idea anche al Partito Democratico di Regione, che appunto il 5 marzo ha votato contro la mozione per sostenere i CAV e le culle. Però sono contento che invece a Canegrate andiamo in questa direzione.
Grazie Cristian, l'unica cosa mi sento di dire, sai, io sul Parco del Roccolo non mi esprimo perché mi sono già espresso in occasione del bilancio di Città Metropolitana. Devo però riconoscere Città Metropolitana al sindaco di Inveruno, che ha una certa delega Città Metropolitana, che in occasione degli eventi del 24 luglio in poi, insomma, l'ausilio che ci ha garantito con la Protezione Civile, il ruolo di coordinamento e supporto svolto a Città Metropolitana è stato davvero fondamentale, molto per l'impegno diretto di Sara, che ringrazio nuovamente, e molto anche per la rete che si è creata e coordinata Città Metropolitana, per cui diciamo che mi permetto di dire che sono qualcosa di utile anche grazie a Città Metropolitana è arrivato a Canegrate. Non avrei voluto, diciamo, dire questo perché ciò è scaturito da un evento che conosciamo bene, essere stato davvero negativo per il nostro territorio, però è anche giusto ricordare questo. Consigliere Capriglione, prego.
Ok, grazie signor sindaco. Ecco, io volevo chiedere un chiarimento ai promotori di questa mozione prima appunto di votarla. Allora, ho avuto modo di approfondire dal punto di vista numerico la numerica che è alla base di questo progetto laddove è funzionante, cioè in Toscana sostanzialmente, dove il progetto ha una maggior durata in senso temporale. Vabbè, ho visto che lì i numeri che hanno pubblicato riguardano 98 mamme di nazionalità italiana e 84 di cui non è specificata la nazionalità. Ecco, volevo chiedere se effettivamente anche voi, facendo partire questa mozione, potete fornirci anche una numerica qui, non so, nell'Alto Milanese o in Regione Lombardia.
Edoardo, vuoi rispondere subito? O lasciamo il dibattito?
Se ci sono altre domande di questo
genere. Ecco, se ci sono domande, magari le facciamo tutte, se no, se sono poi interventi. Ok, allora.
Allora, la questione, diciamo, dei numeri richiede una premessa e qui anche un chiarimento rispetto all'intervento che ha fatto il consigliere Fornara. Non dimentichiamoci che questo progetto riguarda parti anonimi, quindi tutte le problematiche anche relative ai numeri, alla statistica, sono evidentemente figlie della natura stessa del progetto. Ora, nel testo della mozione, il secondo link che viene proposto, www.cittametropolitane eccetera, chiude con spazio documentazione index HTML. Quel link rimanda proprio a una documentazione numerica che ovviamente ha caratteristiche estremamente vaghe e generiche, cioè non colloca le persone che hanno usufruito del servizio, ma ne indica genericamente l'origine, la nazionalità, e poi mostra dei numeri che fanno immaginare che nel corso di tutti gli anni di attività, stando diciamo abbastanza stretti, pessimisti con le valutazioni, quel progetto possa aver cambiato la vita di 600 persone se consideriamo i bambini, di altre 600 persone se consideriamo le mamme e di altre, presumo, 1200 persone forse di più, perché poi ci sono anche i fratelli adottivi, se pensiamo alle famiglie che hanno accolto questi bambini nati con parto anonimo e poi seguiti con un percorso per il benessere familiare. Se si prendono in esame questi numeri, non sono numeri enormi, però io credo che le istituzioni spesso spendano molto di più per ottenere risultati, paradossalmente anche dal punto di vista numerico, più bassi. Ecco, quindi noi crediamo nella validità. Nella nostra zona il progetto non è stato molto operativo, anche lì lo si vede dalle tavole, mentre invece è stato importante a Rho, a Garbagnate, a Segrate, cioè in altre, come si dice, aziende sanitarie, diciamo, all'epoca non si diceva così comunque, in altre zone rispetto alla nostra, però ha avuto un peso significativo.
Grazie Edoardo. Prego capogruppo.
Grazie. Come è riportato nella mozione e ha illustrato anche l'assessore Zambon, il progetto Madre Segreta è nato quindi nel 1996. Poi, fortunatamente, nel 2000 la legge ha regolamentato un pochettino la situazione per quanto riguarda quindi il non riconoscimento da parte delle madri del bambino e di lasciarlo negli ospedali in cui nasce, affinché venga assicurata l'assistenza e anche il suo riconoscimento e la sua tutela giuridica. Detto ciò, seppur gli ospedali garantiscono questi aspetti, non tutti gli ospedali sono attrezzati, organizzati e hanno la preparazione per poter gestire in senso più largo queste problematiche. Per cui sicuramente le associazioni, le organizzazioni, chi svolge questi servizi, che sono sia di assistenza che di sia di assistenza psicologica che di accoglienza delle madri e poi dei nascituri, sicuramente sono da favorire e da supportare. Non ci si spiega come Città Metropolitana abbia dimenticato, non abbia prima rinnovato e poi abbia dimenticato questo progetto, che appunto va nella direzione di andare ad aiutare e sostenere sia le madri e i figli quando la sanità e quindi gli ospedali non sempre riescono, per dinamiche a volte interne, a gestire a fondo queste problematiche. Per cui sicuramente la riattivazione di questo servizio è un aspetto importante. E mi domando come i consiglieri di Città Metropolitana in questi anni nessuno si sia fatto carico, anzi sembra che nessuno sappia di questo progetto. Forse è bene che l'istituzione di Città Metropolitana e i rappresentanti del territorio che sono eletti nel Consiglio Metropolitano inizino a riprendere la rete con i comuni e a farsi carico delle problematiche sia dei territori ma anche della società in cui viviamo e che devono rappresentare. Grazie.
Grazie, effettivamente questo potremmo anche trasmetterlo ai nostri referenti territoriali, quindi abbiamo il sindaco di Inveruno, anche Parabiago mi sembra, quindi Parabiago che è comunque attento anche sul tema, quindi insomma è un'aggiunta che si potrebbe fare. Altri interventi? Prego consigliere Sapone, buonasera.
Sì, buonasera a tutti. Ecco, io vorrei attenermi al merito della mozione, visto che stiamo parlando appunto di un qualche cosa di molto importante, e non vorrei quindi esprimermi sul comportamento di Città Metropolitana in merito alle questioni di cui si occupa, nel bene e nel male. E vorrei a proposito dire che il Partito Democratico non ha votato in quel momento proprio perché chiedeva un allargamento di diversi sostegni in più per le madri lavoratrici, sia il diritto alla casa sia anche aiuti verso le famiglie numerose, quindi non è certo perché non ha una sensibilità in questa materia. Io vorrei discutendo di questa mozione brevissimamente esprimere il mio pensiero, che il ripristinare questo progetto secondo me è utile, è importantissimo per i motivi elencati, quindi il sostegno alle donne rispetto a una situazione, le situazioni varie di difficoltà che attraversano, quindi anche la tutela per quanto riguarda il parto in anonimato, e sappiamo che sono circa 300 all'anno casi del genere, e quindi anche il contrasto all'abbandono di minori, che sono più di un migliaio all'anno rispetto a questo. Tutela verso le donne, tutela verso i minori, e io penso anche che credo che si possa anche raggiungere un altro obiettivo, quello di poter dare il diritto agli adottati, ai bambini adottati, quindi quei bambini che all'atto della nascita non sono riconosciuti, ecco, il diritto di poter risalire a quelle che sono le proprie origini, quindi risalire al conoscere il passato personale e familiare del bambino adottato. È un qualcosa che è già in atto anche in Italia, ecco, parliamo della Toscana, attraverso un progetto che è un indirizzo che la Regione ha intrapreso attraverso quindi un lavoro di collaborazione tra varie associazioni, soggetti, famiglie, è un qualcosa che è in atto, quindi anche a maggior tutela per il diritto del minore, grazie, del bambino.
Grazie Stefano. Se non vi sono altri interventi, non ne vedo, posso porre allora in votazione il punto illustrato dall'assessore Zambon, mozione ai fini di un'azione presso Città Metropolitana per il ripristino del progetto Madre Segreta. I favorevoli? Il punto viene approvato all'unanimità. Ringrazio il Consiglio Comunale, adesso sarà nostra premura trasmetterlo ai soggetti e agli organi individuati. L'unica riserva sarà il patto dei sindaci, ma non per altro, ma perché insomma è a scadenza l'attuale presidenza, quindi probabilmente sarà opportuno attendere il rinnovo dopo la prossima tornata elettorale. Passiamo al punto successivo, sempre una mozione avente ad oggetto revisione di GR 1669, programma operativo regionale a favore di persone con gravissime disabilità in condizione di non autosufficienza e grave disabilità, di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 22-24 e FNA 23 esercizio 24, di cui i firmatari sono due. Lascio la parola magari all'assessore Meraviglia in primis per l'illustrazione, poi al consigliere Fornara per interventi successivi. Prego Franca.
Sì, grazie Sindaco. Allora, questa mozione era stata presentata a firma mia, del capogruppo Fratto e della consigliera Ventura lo scorso Consiglio Comunale. A seguito del dibattito che si era che aveva originato questa mozione e anche dalla disponibilità del consigliere Fornara a comunque rivederla e a presentarla in modo congiunto, l'abbiamo rivista con l'obiettivo di andare a lavorare e sollecitare un intervento a favore delle persone con disabilità, quindi le persone al centro, come si diceva, per cui abbiamo mantenuto il cappello introduttivo e fondamentalmente con questa mozione andiamo ad appoggiare la lettera che il sindaco Barlocco, in qualità di presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Alto Milanese, e Sergio Mazzini in qualità di direttore di Azienda Sole, che è l'ente capofila del piano di zona Alto Milanese, avevano inviato a Regione Lombardia, che avevamo presentato inizialmente la mozione io, Fratto e Ventura, non era ancora stata spedita. Ora invece ce l'avevamo ufficiale, quindi ve la leggo brevemente, quindi il contenuto è sempre lo stesso ed è di appoggio alla lettera dei sindaci e dell'ente capofila del piano di zona Alto Milanese, quindi Il titolo l'ha già letto il sindaco. Allora, la mozione è: premesso che il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, PNNA 2022-2024, adottato con DPCM del 3 ottobre 2022, nello stanziare oltre 2,6 miliardi di euro da ripartire alle regioni, prevede che in sede di programmazione ogni regione debba, partendo dalla propria realtà territoriale, individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi sociosanitari erogati in forma diretta dai comuni, così da garantire la graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, LEPS. In particolare, il PNNA stabilisce che la predetta quota debba essere implementata del 10% per ogni servizio per il 2023 e del 20% nel 2024. Peraltro, lo stesso PNNA chiarisce che, nelle more del perfezionamento del piano triennale per la non autosufficienza e dei conseguenti trasferimenti delle risorse finanziarie del fondo non autosufficienze, le regioni interessate possano continuare a garantire con risorse proprie gli interventi anche di natura monetaria alle persone con gravissima disabilità, in considerazione delle previsioni di quell'articolo 1,164 della legge 234/2021. Ciò al fine di scongiurare l'eventualità di un'interruzione nell'erogazione delle prestazioni nei confronti di beneficiari in situazioni di fragilità e bisogno. Regione Lombardia, rappresentando l'intento di recepire le direttive nazionali sopra richiamate, con delibera 1669 dello scorso 28 dicembre, ha disposto una riduzione dei sussidi monetari a favore delle persone con disabilità gravissima e grave, misure B1 e B2, con la finalità dichiarata di destinare tali risorse all'implementazione di interventi sociali integrativi. Atteso che le misure B1 e B2 con il loro contributo mensile consentono alle persone con disabilità grave e gravissima di sostenere i costi relativi all'assistenza personale fornita dai caregiver, nonché quelli per le terapie riabilitative e il personale di supporto ai caregiver familiari. Le prestazioni e i servizi dedicati alle persone con disabilità risultano pochi e già ora la scelta di essere assistiti dai propri familiari non trova un adeguato sostegno economico. I contributi economici della misura B1 e B2 o di altra natura, infatti, compensano solo in parte quanto le persone e i loro familiari investono in energia, tempo, oltre che di spesa. Si stima che la manovra riguarderà più di 7.000 persone con disabilità gravissima, beneficiari della misura B1, e ulteriori 10.000 persone con grave disabilità, beneficiari della misura B2. Quanto previsto dalla delibera rischia di incontrare grande difficoltà di attuazione. Occorre capire chi si occuperà e con quale personale della progettazione, programmazione e implementazione dei servizi. I servizi sociali comunali e gli ambiti territoriali già oggi stentano a sostenere il carico di lavoro, anche solo amministrativo, causato dalla proliferazione di misure. Già ora risulta inoltre difficoltoso reperire educatori, operatori socio e o sanitari e altre figure qualificate previste e necessarie per garantire i servizi già previsti. Rilevato che l'ambito dell'Alto Milanese ha espresso preoccupazione circa l'impatto che quanto disposto dalla DGR 1669/2023 avrà sulle famiglie che si prendono cura dei loro congiunti in condizioni di fragilità, che l'ambito dell'Alto Milanese, con una lettera a firma del Presidente dell'Assemblea e del Direttore dell'Ente Capofila dell'ambito, ha espresso tale preoccupazione al Presidente della Regione Lombardia e all'Assessore alla Disabilità, che tale lettera è stata preventivamente condivisa con i sindaci dell'Assemblea d'ambito, che a tale lettera non è stata data al momento alcuna risposta. Il Consiglio Comunale di Canegrate, fra proprie le valutazioni e le richieste contenute in tale lettera, che forma parte integrante della presente mozione, impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotore presso il Presidente della Regione Lombardia e l'Assessore alla Disabilità affinché data risposta a quanto richiesto in tale lettera. E la lettera, che è allegata, è indirizzata al Presidente della Regione Attilio Fontana e all'Assessore alla Disabilità Elena Lucchini. Fa tutta la premessa, ok, e leggiamo quello che viene chiesto. Per questo, a nome di tutti i sindaci d'ambito e raccogliendo la forte preoccupazione del capofila d'ambito cui compete la concreta attivazione di azioni a risposta dei bisogni espressi dalla comunità, chiediamo che anche in forza delle azioni che la Regione Lombardia vorrà attivare possa avere avvio un tavolo di confronto tra ambiti, Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volti a definire una proroga sui tempi di attuazione di quanto previsto nel Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 22-24, ciò al fine di consentire agli ambiti territoriali e ai comuni una programmazione concreta e attuabile delle prestazioni assistenziali volte alla piena attuazione dei LEPS. Inoltre chiediamo che sia rivisto quanto disposto dalla DGR, assicurando il ripristino di quanto precedentemente definito per le misure B1 e B2, nell'ottica di assicurare quanto in premessa evidenziato e al fine di non pregiudicare le condizioni di vita dei soggetti fragili e delle loro famiglie. Quindi questa è la richiesta dei sindaci dell'ambito e dell'ente capofila. Alla lettera non è ancora stata data risposta, gli ambiti non sono stati convocati, nel frattempo sono successe delle cose perché le cose vanno avanti, c'è stata una delibera di giunta di Regione Lombardia del 18 marzo scorso in cui ha modificato parzialmente alcune previsioni, è andata ad assegnare quei 3 milioni e mezzo di euro in più a cui faceva riferimento il consigliere Formanara la volta scorsa, che era stata a seguito di un emendamento alla misura B1, e anche altri 4 milioni di euro sempre alla misura B1, ma prendendoli dal fondo dei caregiver. Quindi quella è stata una partita di giro fondamentalmente, e quindi è stato in parte ripristinato quello che era previsto nella misura B1, in parte non in tutto, creando però delle liste d'attesa, perché non ci saranno dei nuovi beneficiari se non vengono a mancare i vecchi beneficiari, e invece per quanto riguarda la misura B2 è rimasto uguale il contributo che viene dato al caregiver, quindi massimo di 100 euro, scusate, un buono di 100 euro mensili, quando invece prima si trattava di un massimo di 400 euro. Quindi l'impianto non è cambiato, gli ambiti non sono stati sentiti e consultati, le associazioni delle persone con disabilità hanno confermato quindi la loro mobilitazione, la prima si è svolta il 23 marzo, la prossima sarà a metà aprile, sono entrambe confermate, per cui diciamo che la delibera successiva, che non conoscevamo prima di presentare questa mozione rivista, non ha cambiato l'impianto, ha tenuto conto di alcuni elementi, ma l'impianto non è cambiato, per cui direi che la lettera dei sindaci rimane in tutta la sua attualità e non è stata superata dai cambiamenti. Se Cristian vuole aggiungere.
Sì, grazie. Allora, io aggiungo solo una cosa, visto che comunque la mozione è stata riscritta condividendola, che Regione Lombardia sta facendo qualcosina, ma il vero problema è che per questa misura servono i soldi, e non c'è niente da fare, e i soldi devono essere sbloccati e aumentati da Roma, cioè non è che possiamo fare i miracoli, anche perché alla fine della fiera la coperta è corta, se si aumenta il fondo di una cosa poi si rischia di diminuirlo da un'altra parte, e non è quello che vogliamo. Noi vogliamo che comunque governo, in sinergia chiaramente con Regione Lombardia, le associazioni e comunque tutti gli ambiti, ripristini almeno sostanzialmente quello che c'era prima, perché comunque al di là della forma a noi dobbiamo aiutare queste persone, cioè non stiamo parlando di costruire un nuovo palazzo o di fare qualcos'altro, ma stiamo parlando di persone, quindi è importante che venga recepita l'urgenza della tutela delle persone. Già al tempo era stata mandata una lettera da Regione al Ministero competente per iniziare un tavolo. Non si sta andando troppo avanti e credo che questa mozione allegata alla lettera che è già stata inviata possa comunque contribuire a fare pressione in tal senso. Noi dobbiamo farci carico di questa cosa e anche all'interno dei partiti che alcuni di noi rappresentano di farla valere, cioè di fare pressione noi stessi, perché comunque è una problematica che c'è e dobbiamo risolverla.
Grazie, volevo ringraziare l'assessore Meraviglia e il consigliere Fornara per questa mozione, per la lettura e soprattutto per l'approfondimento che è stato appunto portato qui in Consiglio Comunale. La tematica è una tematica importante e sentita. Adesso lasciamo aperto il dibattito se ci sono interventi in merito.
Sì, sì. Ok, va bene, di nuovo buonasera. Si sente?
Prego al consigliere Sapone, così rimane registrato.
Grazie Vice Sindaco. Sì, semplicemente per esprimere il mio pensiero, che io mi trovo assolutamente d'accordo con l'aggiornamento della mozione, ringrazio quindi chi ha lavorato rispetto a questo e quindi anche alla luce del fatto della lettera che è stata pervenuta a Regione Lombardia e all'assessore alla partita da parte dell'ambito dell'Alto Milanese, che hanno riscontrato appunto queste criticità di cui si parla, quindi io concludo velocemente per dichiarare il mio assenso a questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Sapone, se ci sono altri interventi. Ok, nessun altro intervento, volete fare dichiarazione di voto, se no poniamo direttamente, visto che comunque la mozione è condivisa, a questo punto porrei direttamente al voto l'ordine del giorno, per cui prego di alzare la mano tutti i favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, per cui si approva la presente ordine del giorno. Chiedo alla segretaria se bisogna votare anche l'immediata. No, non abbiamo l'immediata eseguibilità. Quindi ringrazio tutti, passiamo al punto successivo, eccolo qui, punto 13, mozione avente oggetto il rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione ed emanazione dei decreti attuativi necessari per l'inserimento dei disturbi alimentari nei livelli essenziali di assistenza. Lea. Legge il consigliere Pansardi, grazie.
Sì, grazie Vice Sindaco. Procederei ad una lettura abbastanza veloce, un po' sintetica, siccome è una mozione abbastanza lunghina. L'oggetto è appunto il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione ed emanazione dei decreti attuativi necessari per l'inserimento dei disturbi alimentari nei LEA, ovvero nei livelli essenziali di assistenza. Partendo dalle premesse, premesso che il 15 marzo 2023 si è svolta la giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, ovvero quella che è stata definita la giornata del fiocchetto Lilla, che focalizza l'attenzione sulle disfunzioni dell'alimentazione, oggi associate anche alla recente pandemia. In Italia tale giornata è stata deliberata ufficialmente nel 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per favorire e promuovere l'attenzione degli italiani su patologie alimentari che usano il corpo come mezzo per comunicare un disagio profondo che spesso passa attraverso meccanismi psicobiologici che conducono alla malattia. Questi disturbi del comportamento alimentare e della nutrizione sono un gigantesco contenitore al cui interno si collocano manifestazioni e patologie differenti, tutte quante accomunate da una grande sofferenza psicofisica e da un rapporto conflittuale faticoso con il cibo. Se questi non sono trattati in tempo con metodi adeguati, i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo, nei casi più gravi portare anche alla morte. Attualmente questi disturbi rappresentano un importante problema di salute pubblica, visto che per l'anoressia e per la bulimia negli ultimi decenni c'è stato un progressivo abbassamento dell'età di insorgenza, tanto che sono diventate sempre più frequenti diagnosi sia in età preadolescenziale che addirittura nell'infanzia. Secondo i dati del Ministero della Salute 2019-2023, sono oltre 3 milioni le persone in Italia in cura per anoressia, bulimia e binge eating. In particolare, nel 2019 i casi di disturbi alimentari intercettati sono stati intorno ai 680.000, balzati poi nel 2020 a 880.000, a 1.2 milioni nel 2021 fino ad arrivare a 1.4 milioni nel 2022. Anche i dati RENCAM regionali purtroppo sono molto alti, Il dato del 2023 rileva complessivamente quasi 4.000 decessi con diagnosi correlate a disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, con una variabilità più alta nelle regioni dove sono scarse o addirittura assenti le strutture di cura e con un'età media di 35 anni. Questo vuol dire che una percentuale di questo numero ha un'età inferiore ai 25. Questa può essere definita benissimo come un'epidemia nascosta che si fronteggia con una rete di cura del Servizio Sanitario Nazionale che retrocede a fronte del galoppante aumento dei casi. Dopo la pandemia, 38 strutture specializzate non sono mai state riaperte. Nel 2019 erano 164, ma nella rilevazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 2022 sono diventate 126, sparse su tutto il territorio nazionale, di cui molte erogano soltanto un servizio parziale. Di queste 126, 63 sono al nord, 23 al centro Italia e 40 divise tra sud ed isole. Tra le 126, 112 sono pubbliche, mentre 14 sono appartenenti al settore del privato accreditato e comunque solo il 48% del totale dei centri ha dichiarato di prendere in carico i minori fino a 14 anni. Mentre la fascia pediatrica della popolazione, in costante aumento di casi, vede solo pochissimi reparti dedicati in tutta Italia. Questa mancanza di presa in carico immediata genera casi gravi già fin dalla preadolescenza. Secondo il numero verde relativo ai disturbi alimentari, nei suoi 12 anni di attività, le richieste di aiuto sono aumentate prima progressivamente e poi nell'ultimo anno vertiginosamente. Sono oltre 3 milioni i pazienti in cura. La scarsa presenza di centri specializzati e la loro non omogenea collocazione sul territorio nazionale non permette perciò una reale, adeguata e tempestiva presa in carico di questi giovani e delle loro famiglie. La mancanza di strutture adeguate fa sì che molto spesso le famiglie vengano lasciate sole ad affrontare le prime fasi di questo dramma, innescando di fatto un peregrinare in cerca di luoghi di cura per l'Italia e solo successivamente, quando la situazione più delle volte è ormai compromessa, si arriva ad una presa in carico della persona e del suo nucleo familiare. Attualmente i posti letti a disposizione per gli eventuali ricoveri sono nel complesso in Italia solo circa 900. E di questi l'85% è collocato al nord Italia e di certo non può rispondere ai bisogni di cura di circa 3 milioni e mezzo di italiani affetti da anoressia, bulimia ed altre dipendenze da cibo. Si tratta di un numero infinitesimale rispetto ai reali bisogni effettivi e molte volte, vista la giovane età delle persone coinvolte e in relazione alla gravità del quadro clinico, si ricorre al ricovero presso i reparti di pediatria e medicina generale e purtroppo ormai sempre più spesso anche ai reparti di psichiatria. La metà delle regioni non ha una rete completa di assistenza che dovrebbe prevedere 4 livelli: ambulatori specializzati nei disturbi alimentari che assorbono il 60% della richiesta, servizi semiresidenziali, servizi residenziali extraospedalieri H24 che dovrebbero garantire una presa in carico della persona della durata dei 3 ai 5 mesi e infine i servizi ospedalieri che prevedono il ricovero salvavita per chi rifiuta le cure e la nutrizione artificiale. Nel 2018 il Ministero della Salute, su forte sollecitazione delle associazioni dei familiari e degli operatori sanitari, ha elaborato un documento inerente all'istituzione di un vero e proprio codice Lilla al momento dell'accettazione al pronto soccorso di persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Il documento offre indicazioni operative in un'ottica multidisciplinare, anche tenuto conto del fatto che l'accesso al pronto soccorso può rappresentare un'occasione per intercettare una persona che soffre di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e avviarlo così verso un percorso terapeutico. Ad oggi però non c'è traccia dell'applicazione del codice Lilla come era stato pensato e voluto. La sperequazione tra offerta assistenziale e domanda di cura è stata la grande artefice dell'importante numero di morti che in questi anni si sono verificati a causa dei disturbi alimentari. In media in Italia per disturbi alimentari muoiono circa 3.000 ragazzi. Nel 2020, soprattutto anche a causa della pandemia da Covid-19, i morti sono stati addirittura 5.000. L'incremento drammatico è quindi dovuto di certo all'aumento della prevalenza della malattia Covid, causa Covid, ma anche a causa del fatto che l'esile tessuto assistenziale presente sul territorio non ha retto l'emergenza sanitaria. Un primo passo per tentare di invertire questa tendenza caratterizzata da pochi strumenti e da molte solitudini vissuta dalle famiglie, dai pazienti e dagli operatori del settore ed iniziare ad immaginare una cura diffusa sul territorio, inclusiva e innovativa, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la mortalità di questa patologia, è stata l'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio 2022 che inserisce le prestazioni relative ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione all'interno dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, al di fuori del capitolo della salute mentale, con un budget autonomo, ampliando la possibilità di erogare prestazioni e servizi. Nelle more di tale aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la legge di bilancio 30 dicembre 2021 numero 234 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Salute di un fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con la dotazione di 25 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, relativamente 15 milioni per il 2022 e 10 milioni per il 2023, che ha consentito il finanziamento di piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, sia in termini di efficacia clinica che di adeguamento organizzativo, garantendo quanto già raccomandato dalle linee guida, dalle raccomandazioni espresse dalla comunità scientifica a livello nazionale ed internazionale e dai documenti di indirizzo del Ministero della Salute. Inoltre, grazie a questa legge di bilancio, i disturbi alimentari verranno riconosciuti in una categoria sé stante nei livelli essenziali di assistenza, con un budget autonomo da quello destinato alla cura delle patologie psichiatriche. Questo consentirà di erogare prestazioni e servizi gratuiti o dietro pagamento di ticket attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Dopo l'inserimento nei LEA sarebbe altresì opportuno includere il disturbo d'alimentazione incontrollata nell'elenco delle patologie croniche invalidanti per le quali è prevista l'esenzione. Considerato che l'ultima legge nazionale di bilancio, approvata nel dicembre 2023, ha azzerato le disponibilità finanziarie di questo fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, mettendo in discussione così l'intera struttura di assistenza e prevenzione costituitasi grazie alle risorse messe a disposizione dal fondo. Considerato che non sono ancora stati emanati i decreti attuativi per inserire ufficialmente i disturbi alimentari nei LEA, considerato che, a seguito della protesta di associazioni e di medici che si occupano di disturbi alimentari contro l'azzeramento del fondo, nel DDR di conversione del decreto legge numero 215 del 2023, il decreto mille proroghe 2024, l'apposito fondo è stato finanziato con 10 milioni di euro per l'anno 2024. Nella nostra regione, dove manca un monitoraggio effettivo della situazione, l'ultimo dato disponibile risalente al 2019 riporta una situazione per la quale i minori affetti da disturbi alimentari e presi in carico dal Servizio Sanitario Lombardo sono stati circa 1.500 e 3.000 gli adulti, ma si tratta soltanto della fotografia della punta dell'iceberg di una patologia che si stima coinvolga circa 500.000 persone sull'intera popolazione lombarda. L'amministrazione comunale in questo senso di Canegrazia si è dimostrata sensibile rispetto a questa problematica, organizzando anche delle iniziative ad hoc ed in generale sull'importanza di una corretta alimentazione. Si impegna quindi l'amministrazione comunale ad esprimersi formalmente nei confronti di governo e di regione affinché si provveda nel più breve tempo possibile al ripristino del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione almeno nei suoi valori precedenti all'azzeramento e all'emanazione dei decreti attuativi necessari per l'inserimento dei disturbi alimentari nei livelli essenziali di assistenza. Penso che non ci sia molto da aggiungere, siccome la mozione è molto esaustiva e molto lunga, come avete sentito. Ritengo che questa sia una grande problematica, molto importante, e che, come affermato nella mozione, rappresenti una vera e propria epidemia nascosta. Basti pensare che i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rappresentano in ambito femminile nell'adolescenza la seconda causa più frequente di morte dopo gli incidenti stradali. Quindi è una problematica molto importante e per questo ha bisogno di essere attenzionata e trattata con, in maniera altrettanto importante. Perciò è importante che venga garantito alle famiglie e agli individui che affrontano questi problemi di poter avere l'assistenza necessaria e che i servizi siano adeguatamente forniti su tutto il territorio nazionale. Grazie.
Grazie Tommaso, se gli altri firmatari, sono il consigliere Garegnani Fratto, vogliono aggiungere qualcosa adesso o se magari li facciamo intervenire come firmatari subito, poi apriamo il dibattito. Grazie consigliere Capriglione, prego.
Grazie,
Anna.
Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa. La mozione esaustiva Tommaso l'ha presentata egregiamente, ci tenevo solo a dire che proprio recentemente in realtà la nostra ASST di zona si è fatta viva con i medici di base in merito a un programma di formazione dedicato a medici operatori anche al terzo settore, per cui in realtà proporremo almeno il volantino alle associazioni o comunque verrà proposto, perché per dire quanto è importante il problema, ma allo stesso tempo si ammette in questo documento che sta girando tra i medici, che appunto ci ha inoltrato l'SST, un po' la mancanza di quelle che è le risorse e della capillarità sul territorio. Basti solo pensare che in realtà l'età media di questo disturbo, di questa malattia, si è abbassata intorno agli 8-10 anni, eppure nessuna solamente l'ospedale San Carlo e San Paolo sul nostro territorio di città metropolitana accoglie in maniera ambulatoriale, macroambulatoriale e con un servizio ospedaliero, un presidio dedicato ragazzi e pazienti al di sotto con questa fascia d'età. Tutti gli altri ospedali e servizi a disposizione partono dai 13 anni, dai 18 anni in su. Sono pochissime in realtà le pediatrie e gli ambulatori attivi dedicati alla fascia d'età minorile. E questo è un problema. E questo è un problema perché è difficile intercettarli, è difficile agganciarli e soprattutto una volta che vengono fatti questi due passaggi estremamente delicati, poi è difficile inserirli all'interno di un percorso di cura. Un percorso di cura che tutt'oggi rimane ad appannaggio molto del privato, purtroppo. Non perché al nostro pubblico non importi, ma semplicemente perché i fondi non ci sono e non viene fatta una corretta lettura di quello che è il problema. Purtroppo basti solo pensare che i tempi sono lunghi sicuramente, però il piano di zona risale al 2022. Quindi siamo già nel 2024 e al momento non è ancora stato varato niente. Quindi direi principalmente questo, poi se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, però proprio per dirvi che in realtà poi i progetti che vengono presentati sono più di tipo ambulatoriale, sensibilizzativo, perché sono le prime cose che si riesce a proporre, a progettare, a costruire, perché non è semplice ovviamente far partire un reparto, far partire quelli che si chiamano ambulatori macro con attività complesse, ovvero un mini ricovero di una giornata. Sono cose che richiedono risorse, tempo, posti, strutture, personale dedicato, per cui ovviamente non si sta chiedendo da 0 a 1000, però si sta chiedendo di attenzionare davvero il problema, perché come dice Tommaso è davvero un'epidemia diffusa, presente sotto gli occhi di tanti e quindi non solo sotto gli occhi dei professionisti sanitari, ma anche sotto gli occhi di famiglie, associazioni, terzo settore, scuola, insegnanti, educatori. Quanti sono più vicini ai ragazzi dovrebbero essere accompagnati ed educati a poter intercettare quelli che sono i bisogni e la problematica, proprio per poter essere tutti attori e coprotagonisti di questo percorso di cura, perché non basta la presa in carico da un punto di vista sanitario ovviamente, che però è necessaria e in questo momento è chiaramente deficitaria.
Grazie Anna. Apro la discussione, consigliere Apriglione, prego.
Sì, ecco, io faccio solo delle considerazioni che tra l'altro avevo già preparato per il precedente consiglio comunale, no? Quello del 26 febbraio, perché obiettivamente, diciamo, se l'intento della mozione è quello di esercitare una pressione nei confronti di questi due enti, cioè Regione e il Governo, posso comunicarvi ufficialmente che effettivamente entrambi questi enti si sono già mossi in tal senso. Perché faccio solo riferimento ai dati, poi per le questioni tecniche magari lo lascio ai medici presenti in Consiglio Comunale. Dal Governo centrale, con lo stanziamento del fondo di 10 milioni di euro, del fondo mille proroghe, che è sostanzialmente uguale a quello del 2023,
sono state previste, come da dichiarazione ufficiale del ministro Schillaci, che ricordo, ministro della salute Schillaci, che ricordo a tutti che è un medico, 16 nuove, quindi molto sensibili a questi temi, 16 nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale per il monitoraggio della bulimia e anoressia, che si vanno ad aggiungere ad altre 16 che erano già presenti, quindi vengono raddoppiate. Il ministro ha anche dichiarato che tutte che queste prestazioni specialistiche ambulatoriali verranno inserite appunto nei LEA entro il primo semestre del 2024. Questo sul fronte del governo centrale, che però rimarca anche obiettivamente il fatto che vengono il 59% delle risorse che erano già state stanziate sono state impegnate dalle regioni, ma solo il 3% di queste sono state spese. Quindi diciamo forse la pressione bisogna esercitarla su alcune regioni, perché sulla regione Lombardia invece c'è una dichiarazione anche ufficiale dell'assessore al welfare, che è il dottor Bertolaso, anche lui esponente della classe medica, quindi penso molto sensibile a questo tipo di problema, che ha reso operativo con uno stanziamento di 5,6 milioni il piano biennale regionale di attività per il contrasto ai DNA attraverso la trasmissione delle ATS delle linee di indirizzo per i piani biennali locali. Quindi i soldi sono stati stanziati già anche da Regione Lombardia, attendiamo che vengano attuati a livello locale. Quindi per cui a mio avviso la mozione non ha ragion d'essere, in quanto era già al 26 di febbraio, era da considerarsi superata, perché questi comunicati fanno riferimento al mese di gennaio, l'ultimo comunicato di Bertolaso è del 9 febbraio del 24, quindi questo è quanto.
Grazie. Cristian.
Sì, grazie. Ma io aggiungo poco in realtà all'intervento fatto al consigliere Capeglione. Io ricordo solo che Regione Lombardia comunque è stata la prima regione ad attivarsi in tal senso con la legge regionale numero 2 del 23 febbraio 2021, che istituisce proprio una rete territoriale che serve proprio a informare, supportare, sostenere tutte le persone che hanno questo tipo di problematica. Oltre al fatto che Regione Lombardia stanzia fondi propri proprio per incentivare e aumentare queste cose. Infatti, ad esempio, 2,7 milioni di euro sono stati stanziati dal fondo regionale in aggiunta a quello che già c'era dallo Stato, come ha già detto il consigliere Capeglione. Quindi ritengo, per quanto sia importante comunque come argomento e problematica, la mozione in essere è già superata da tutto quello che è stato fatto. L'unica cosa che manca sono i LEA, ma che, come ha già detto, sono previsti per la fine del primo semestre, quindi manca in realtà poco anche a quello. Secondo me si può benissimo anche ritirare come mozione, perché appunto è superata.
Grazie Cristian, altri interventi? Prego Stefano Sapone.
Sì, sì. Prima le donne, prego, prego.
Beh, devo dire
prego,
che...
buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti. Devo dire che sicuramente tutto è migliorabile, si può migliorare. Però, come avete detto voi, mi sembra un po' eccessivo quello che negli ospedali non vengono seguiti, che non ci sono ambulatori, che qui. Ma io in 30 anni di mie esperienze ospedaliere ho sempre visto che questi ragazzi sono ben seguiti in tutti gli ospedali in cui si va. Quindi, poi se ci sono degli ospedali più specialistici, sicuramente sì, però in 30 anni di carriera io ho sempre visto che sono ben seguiti. Poi tutto è migliorabile, ecco, sicuramente sì.
Stefano, grazie.
No, facciamo voglio, preceduto voglio solo l'anno. Dare un dato di attualità. Sono seguiti certamente, il problema è che la rete è insufficiente. Per una prima visita per disturbi dell'alimentazione, con ricetta emessa il 25 febbraio del 2024, primo posto disponibile con priorità sul nostro territorio, 25 febbraio 2025. Ragazzina che pesa 38 kg. Non ci arriverà il 2025. Io mi auguro di sì, però... perché non sono patologie ricoverabili in qualsiasi reparto, non possono rimanere più di un tot. Sì. È stata ricompensata.
Eviterei di andare nei casi, perché comunque, uno si può anche riconoscere, no, sono infatti, tematiche sensibili.
Sono patologie che non possono essere ricoverate se non in reparti dedicati con un'equipe multidisciplinare. Una volta che la persona viene ricompensata, però viene rimessa sul territorio. Però io sto dicendo un aggancio sul territorio, su un'ambulatorialità, quindi comunque stiamo parlando di una rete che esiste, perché non ho detto che non esiste, che però attualmente è veramente insufficiente e che obbliga spesso le famiglie a riferirsi al privato convenzionato. Ad esempio uno dei migliori centri è il San Raffaele sul nostro territorio, il Pio X del centro diagnostico, però sono comunque centri convenzionati e che quindi hanno una copertura di posti in cui si può accedere tramite il sistema sanitario nazionale e una copertura di posti dove si accede a pagamento. Quindi torniamo un po' anche al discorso dell'altra volta rispetto a quanto questa sanità è davvero pubblica oppure no.
Grazie Anna, adesso Stefano dare la parola sicuramente.
Il mio pensiero anche su questa mozione e poi vedremo il futuro che avrà. Io volevo soltanto far presente che per me sono dei dati insomma un po' allarmanti, visto l'incremento di casi che ci sono stati dal 2019 fino a oggi, no? È stato detto che oggi i casi sono circa più di 3 milioni, ecco, più di 3 milioni e ci sono anche molti che non sono intercettati, quindi sarebbero anche di più. Il dato che inquieta è quello appunto dei decessi chiaramente correlati alla diagnosi di disturbi alimentari, che sono circa 4.000. Il 30% è stato menzionato dei ragazzi under 14 soffre di questa patologia. E purtroppo molti non possono avere un'accoglienza in questi centri, in queste strutture apposite. Urgono delle azioni immediate, secondo me. È stato anche detto la non applicazione del codice LINA nei pronti soccorsi, quella che servirebbe quindi accompagnare a un percorso terapeutico il paziente che soffre di questi disturbi. Ma chiaramente, come dice la mozione, l'importanza del ripristino di questo, cioè del rifinanziamento di questo fondo, perché sarebbe chiaramente un aiuto concreto verso queste persone. Certo, per onestà intellettuale bisogna dire che negli ultimissimi tempi il fondo è stato rimpinguato con 10 milioni di euro per il 2023, 10 milioni per il 2024 e quindi attraverso il mille proroghe. Certo, in seguito alle proteste e alle rivendicazioni dei soggetti interessati, dei dottori, dei medici, delle associazioni e quant'altro, e anche della politica, dobbiamo anche dirlo. Detto questo, io credo che comunque tutto ciò non sia ancora sufficiente. Sappiamo che solo in Lombardia soffrono circa mezzo milione di persone di questa patologia e nel mondo sono oltre 50 milioni. Volevo concludere dicendo che per questa patologia è previsto anche un riconoscimento dell'invalidità civile. Ecco, quindi questi sono dei soldi che lo Stato dovrà chiaramente elargire qui. E quindi sono anche ulteriori spese. In maggior ragione, secondo me, potrebbe essere interessante il fatto di intervenire anticipatamente con la prevenzione e con le cure per far sì che poi non si arrivi a una situazione ancora più difficile anche dal punto di vista economico. Concludo dicendo che, ripeto, non so adesso che fine farà questa mozione, però è stata anche condivisa tempo fa in altri consigli comunali, quindi dalla parte delle maggioranze e delle opposizioni. Ecco, grazie.
Grazie Stefano, prego.
Sì, grazie. Ci tenevo a ribadire un concetto che già l'altra volta avevo esposto. La sanità è pubblica fin tanto che a chi si presenta in pronto soccorso viene attese, quello che vuoi, vengono garantite tutte le cure e le terapie necessarie affinché nella fase quantomeno acuta, e così è in tutta la regione, in tutta la nazione, al paziente che accede al pronto soccorso vengono garantite le cure, e questa è sanità pubblica. Poi se nella fase di prosecuzione delle cure, di follow up, ci sono difficoltà, questo è un dato di fatto. Però a favore della sanità pubblica non dimentichiamo che i pazienti più fragili, i pazienti anziani, quelli che costano di più ai contribuenti, quelli che necessitano cure più prolungate, che hanno patologie più complesse, la sanità privata, insomma, magari mi denunceranno, spesso non li accetta, spesso li manda al pubblico perché costano. La sanità pubblica è quella che garantisce le cure a tutti, indipendentemente da quanto uno può restare in un reparto di degenza, che sia un mese, occupa il posto letto di un mese con i costi che sostiene la sanità pubblica, sostiene lo Stato, e che spesso sono scomodi agli ospedali privati, perché un mese in una persona, un mese in un posto letto garantisce quel turnover che l'azienda deve fare per fare, sappiamo, insomma.
Grazie consigliere Capriglione.
Sì, un'ultima considerazione veloce in riferimento all'intervento del consigliere Garignani. Non l'ho detto prima, però nel decreto mille proroghe, tra l'altro, si prevede anche per i casi più gravi, ovviamente facendo riferimento a bulimia e anoressia, l'assistenza distrettuale ad accesso diretto. Quindi adesso questo, poi vedo il sorriso ironico, però comunque sarà poi nei modi nelle CPS, no? E quindi è tutto previsto, anche i casi un pochettino più estremi.
Grazie, prego Edoardo.
Scusate, no, mi spiace dover rompere questo clima serale finora estremamente gradevole, però c'è un limite a tutto, ovvero si può non essere d'accordo con una mozione perché ovviamente mette in discussione alcune scelte, però se vengono presentati dei casi che sono ricorrenti e che sono registrati quotidianamente da ognuno di noi, è vero ciò che dice il capogruppo Matteucci, e cioè noi ancora, io dico ancora, garantiamo una risposta, diciamo, alle situazioni estreme. Io apprezzo l'onestà intellettuale con cui poi ha descritto la reale situazione della sanità, per quello che conosco io, nella nostra regione, e cioè che evidentemente questa ipotetica e apparente divisione dei compiti fra il pubblico e il privato avviene fino a un certo punto, o meglio, questa collaborazione si interrompe ad un certo punto, perché è evidente che il privato è mosso, è sorretto, è guidato da intenti radicalmente differenti da quelli che muovono il pubblico. Ecco perché poi emergono casi come quello citato dalla consigliera Garignani, o come quello, per esempio, che riguarda una persona che io conosco, una persona molto anziana, che necessitava di visite di controllo perché è stata in pericolo di morte di fatto in seguito a una pessima influenza, ma quelle visite di controllo, sebbene la situazione fosse grave, le venivano proposte in un periodo di fatto impensabile, ben oltre quello che era la sua probabile soglia di vita, e ha dovuto ricorrere. Allora, se lo sappiamo, se sappiamo che così vanno le cose, ma io trovo inutile, di fronte a ragionamenti che comunque citano situazioni che sono carne, sangue e vita di molte persone, andare a scovare la riga 37 del decreto 4029, perché si potrebbe rispondere a nome di quelle persone, non me ne frega un... Mi fermo.
Tommaso, grazie Edoardo.
Sì, no, volevo solo fare una considerazione finale, un parere personale, diciamo. Secondo me la mozione ha ragion d'essere perché è una problematica rilevante. I dati sono quelli che tutti possiamo vedere e che continuano ad incrementare il numero di decessi anche, soprattutto dopo la pandemia. Come in riferimento a quanto detto dal consigliere Capriglione, è vero, il governo si è mosso, però bisogna anche dire che questo era un fondo su 2 anni e quando c'è stato da scegliere di rifinanziare, il governo ha scelto di non rifinanziare questo fondo. Quindi nel momento in cui sono andati a fare delle scelte, hanno ritenuto probabilmente non così tanto importante questa problematica e hanno poi agito a inizio febbraio, fine gennaio, soltanto dopo le rivendicazioni, le proteste e quant'altro. Quindi nel momento in cui c'è stata da prendere una decisione, la scelta che è stata fatta è stata quella di non rifinanziare, quindi di non porre l'attenzione, a mio avviso, più adeguata ad una problematica che negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto rilevante. Quindi per questo, secondo me, la mozione ha ragion d'essere e ha ragion d'essere il fatto di rivolgersi al governo chiedendo che ci sia maggiore attenzione da questo punto di vista, dal punto di vista delle risorse e da quanto anche affermato dalla consigliera Garegnani in precedenza. Grazie.
Grazie Tommaso. Se non vi sono altri interventi, io ricordo, perché è stata una discussione impegnativa, ricordo solo però di avere tutte le premesse. Che cosa dice questa mozione? Impegna l'amministrazione ad esprimersi finché si provveda nel più breve tempo possibile al ripristino del fondo per il contrasto di disturbi della nutrizione e alimentazione, almeno nei suoi valori precedenti all'azzeramento, e all'eliminazione dei decreti attuativi ILEA, cui il consigliere Fornara ha detto che comunque arriveranno entro il semestre, benissimo, quindi questo va bene. Non mi sembra che chieda una cosa poi particolarmente, diciamo, fuori da ogni logica, chiede il ripristino del fondo ai livelli precedenti, che ad oggi è un dato di fatto. Non è. Punto. Poi si può discutere cosa funziona bene, cosa non funziona bene, mi sono impegnato, non mi sono impegnato, l'ho fatto a seguito di una protesta o dell'altra, ma il dato oggettivo è questo. Punto. Noi si chiede di votare questa cosa. Non si chiede di fare valutazioni di merito su mi sono impegnato, non mi sono impegnato, posso fare di più o di meno. Tutto è migliorabile, benissimo. Sicuramente tra le cose migliorabili c'è anche questo. Questo è quello che chiede la mozione. Nient'altro. Non c'è un giudizio o un retropensiero. È un dato oggettivo. Ciò premesso, possiamo porla in votazione, se non so se ci sono delle dichiarazioni di voto dei gruppi, se no la poniamo in votazione così com'è, e non vedo interventi, per cui se non ve ne sono posso porre un minuto di sospensione, via. Ok, prego, prego.
No, beh, quando...
L'unica cosa che ha ragione la mozione... No, che manca...
Il microfono si è acceso... Sì. Adesso chiedo ai consiglieri di accomodarsi, così mettiamo in votazione la mozione, salvo diversa disposizione. Assessore Tomio sta facendo... anzi, do la colpa al vice sindaco, dai. Allora, cosa, avete sospensione? O...
No, va bene. Noi come gruppo riteniamo che i fondi sono stati destinati, sono stati ripristinati, i LEA arriveranno nel primo semestre, per cui riteniamo che la mozione è superata, ribadiamo questo concetto e esprimiamo un voto contrario.
Bene, grazie. Prego Marco.
Grazie sindaco. Noi invece crediamo che anche se sono stati ripristinati in parte i fondi, o meglio i finanziamenti, non è stato ripristinato il fondo con un valore strutturale e nel tempo, che poi è quello il significato centrale della mozione. E quindi il nostro appoggio sarà assolutamente alla mozione. Grazie.
Grazie Marco. Allora posso porre a seguito del dibattito in votazione la mozione, così come illustrata in primo dal consigliere Pansardi. Mozione avente oggetto rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione, dell'alimentazione ed emanazione dei decreti attuativi necessari per l'inserimento dei disturbi alimentari nei livelli essenziali di assistenza LEA. I favorevoli? I contrari? Astenuti non ve ne sono, quindi la mozione viene approvata col voto del Canegrate insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Due cose, da ultimo, arriverà l'invito ai consiglieri comunali per domenica 7 aprile prossimo 21, alle ore 10 sarà una messa organizzata dalla Protezione Civile a cui seguirà l'inaugurazione del veicolo che è stato acquistato grazie alla positiva partecipazione al bando regionale, quindi insomma chi avrà la possibilità naturalmente partecipi, visto che è un piccolo momento ma di un significato importante. E naturalmente poi, da ultimo ma non ultimo per importanza, i miei auguri a tutti voi per le prossime festività. Insomma, sono giorni importanti anche di riflessione e credo che i temi a cui pensare siano davvero molti. Gli auguri a voi presenti in sala e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ovviamente ai cittadini tutti. Grazie e ci rivediamo a fine aprile per il consuntivo in primis. Una buona serata. Ai capogruppo, dimenticavo, se possono venire un attimo nell'ufficio di là. E grazie a Giampiero Colombo che ha sostituito per la seconda volta di fila il buon Valentino, il nostro maestro. Grazie Giampiero.